Allora, dicevo, il motivo per il quale tutto sommato non sono abituato a gestire situazioni in cui nessuno sa niente di sociologia è che voi sapete molto più di sociologia di quanto non pensiate. Il punto centrale è questo, voi siete tutti sociologi senza saperlo, per molti versi. Perché quello che fate, molti dei motivi per i quali siete qui, i vostri comportamenti sul lavoro, a casa, il vostro auto percepirvi sono regolati o comunque influenzati spesso e volentieri, sempre praticamente, è inutile fare giri di parole, da un sistema di convenzioni, norme, accordi intersoggettivi che vi fanno essere più o meno quello che siete. Quindi di fatto la sociologia tendenzialmente vi rivela aspetti di quello che fate normalmente ai quali normalmente non pensate, perché uno fa le cose perché si fanno, no? Mi comporto in un certo modo perché si fa. Quando c'è il sì, no? Diceva Wittgenstein, meglio stare un attimo attenti perché non si capisce bene chi sia questo che fa le cose. Però noi ci adeguiamo ed è uno dei motivi per i quali poi appunto non serve essere dei geni particolari, anzi, insomma, io penso che spesso e volentieri non saperne aiuti. Però il problema centrale qual è? Come vedete nella slide il titolo è Sociologia e formazione, che sono due cose non ovviamente connesse. E sono due termini sui quali c'è un certo, come dire, malinteso in generale, fondamentalmente. Formazione, cos'è formazione? Formazione è a saperlo, come si dice. Formazione, io vi dirò quello che trovo sia formazione, perché tanto è inutile che facciamo storia del concetto, non vi interessa. Formazione è un'attività che voi qui state perseguendo scientemente, ma che dal mio punto di vista continuerete a perseguire finché non morite. In qualche misura formarsi dal mio punto di vista e di una nutrita corrente evidentemente filosofico, sociologica, eccetera, è ciò che noi facciamo. Noi costantemente ci modifichiamo perché noi siamo in primis processi. Ecco perché vi dico la lezione è un processo, non c'è nulla di statico. Ed ecco perché vi dicevo ragionare di conoscere senza movimento è un controsenso, perché il movimento è parte, è la vita per molti versi. Se voi andate a prendere i presocratici, vi scoprite esattamente questo. La vita è movimento. Allora perché devo fermarla? Perché devo decidere che un certo tipo di attività invece è un'attività che devo fare fermo. Non sta né in cielo né in terra. Però, purtroppo, noi non credo che potremo approfondire moltissimo tutti i motivi per i quali abbiamo avuto queste idee geniali, però verrà sicuramente fuori qualcosa. Formazione, però, è come dire, qualcosa che allo stesso tempo è interiore ed esteriore. Formarsi vuol dire darsi una forma, e questa forma è una forma che dal mio punto di vista è più interiore che esteriore, se devo essere onesto. Cioè, dal mio punto di vista la formazione è un evento costante, un processo costante, un divenire costante, interiore che si riflette sull'esterno e che ne è costantemente influenzato. Quindi possiamo adottare un'immagine, oddio, funzionasse? Sì. Un'immagine che oggi è estremamente, scusate la mia totale incapacità a disegnare, che sarà evidente perfino da questi pochi graffiti, è un feedback, no? Un loop, quello che oggi si utilizza costantemente. Allora, il primo a teorizzare questo discorso, ovvero sia a dire che non c'erano interventi di causalità lineare, che invece sono quelli sui quali ragioniamo quasi tutti, cioè allora da A vado a B, no? Questo che vuol dire? Vuol dire che A rimane assolutamente uguale e che B ha subito un'azione e rimane assolutamente quello che era. Ecco, il primo a dire in modo sensato, coerente, costruito, che non è così, perché nel momento in cui A interferisce su B, B interferisce su A ed entrambi cambiano, fu un sociologo che, vedo qualcuno già sorride, che è il mio sociologo di riferimento. Se dovessi dirmi specialista, mi direi specialista di un tale Georg Simmel, che era un sociologo tedesco dei primi del Novecento, che parlò di una cosa che si chiama azione reciproca. In tedesco, tanto perché lo sappiate, si chiama Wechselwirkung, non vi frega niente, però sono quelle cose che fa universitario dire. Allora, l'azione reciproca vuol dire esattamente questo, vuol dire che noi siamo perennemente immersi in un processo. Processo che ha miriadi di prospettive, miriadi di agganci, miriadi di situazioni, ma che costantemente ci lavora. Questo è il punto. Noi non siamo mai in pace, noi non siamo mai fermi. può sembrare che lo siamo, può capitare che lo siamo se interrompiamo più o meno scientemente tutto questo, ma difficilmente riusciamo a essere fermi più di un tot, perché noi siamo divenire. Fondamentalmente il punto centrale è questo. Quindi, perché formazione è così importante dal mio punto di vista? Perché formazione vuol dire riuscire in qualche misura a incidere sul proprio divenire, a dargli una forma, no? Non a subirlo, perché noi comunque diverremmo. Questo è il punto centrale. Non è che noi diciamo, non lo faccio e quindi rimango. No, tu diventi qualcos'altro, diventi qualcosa che hanno pensato i protagonisti del marketing, diventi qualcosa che hanno pensato i protagonisti della politica, diventi qualcosa che ha pensato la tua famiglia. Un sacco di gente pensa costantemente a come dovresti essere, probabilmente ve ne sarete accorti. Ecco, io vorrei che quelli che partecipano ai miei corsi sappiano che anche loro hanno voce in capitolo. Non con la radicalità con la quale si dice oggi a livello di slogan, perché il discorso del processo implica che ci sia costantemente anche una qualche forma di dipendenza da altro. E se questo lo intendiamo semplicemente da un punto di vista fisiologico e ambientale, lo sappiamo, noi mangiamo e respiriamo. Quindi questa pretesa autonomia è del tutto relativa, no? Se qualcuno ci togliesse l'aria saremmo autonomi per uno, due, tre minuti, se siete bravissimi, cinque, se stiamo parlando di Maiorca, dopodiché arrivederci e grazie. Ecco, un'autonomia abbastanza breve. Quindi uno dei punti sui quali batteremo è questo, il team building, se lo vogliamo concepire come andrebbe concepito, dal mio punto di vista ovviamente, ma avete come professore quindi ve lo beccate, è qualcosa che implica una percezione di reciproca dipendenza. Ora, qual è il punto? Dipendenza, come avrete notato, nella nostra cultura è costruito in valutazione negativa. No? Noi lo usiamo per una serie di fenomeni che sono tutti immancabilmente catastrofici. Ok? Quindi lo dobbiamo in qualche modo ripulire da questo assunto, perché lì noi non abbiamo voce in capitolo, ragazzi. Non è che io posso decidere di non essere dipendente dall'ambiente o dagli altri con i quali vivo. Quindi è una forma di coevoluzione, coesistenza, co-crescita. Lo preferiamo? Va bene. Però ci dice questo, che noi comunque nel momento in cui cresciamo, cresciamo con altri. Non cresciamo da soli. Ok? Questo è il punto centrale. Noi siamo dipendenti, sì, però ripeto, come vedete, proprio tutta la nostra cultura tende a dare una idea del nostro essere all'interno della società che è fuorviante, perché noi non siamo mai quell'autonomo imprenditore di noi stessi che può fare quello che gli pare, quello che può reinventarsi dall'oggi al domani, tutte queste belle cose che ci racconta Hollywood, ci racconta il marketing, ci racconta la forma, l'organizzazione, molta parte dell'università e via discorrendo. Noi abbiamo dei margini e più siamo consapevoli di questo discorso e più ne abbiamo, ma abbiamo anche qualcosa che compensa questi margini. Noi abbiamo dei trascorsi, abbiamo un vissuto, abbiamo un corpo, abbiamo delle esigenze, abbiamo dei reticoli che ci hanno accolto quando siamo nati, abbiamo uno spazio nostro. Chi è che può dire di essere effettivamente, come dicono gli inglesi, no strings attached, senza legami? C'è qualcuno di voi che potrebbe dirmi di essere libero, totalmente libero? Allora, magari capita pure, non so se avete visto un film tanti anni fa, io purtroppo ho una memoria storica un po' complicata, so che l'ho visto, ma poi quando non è particolarmente rilevante, un film che si chiama The Family Man, che c'era lui che era, mi pare, mi ricordo chi, ecco Nicolas Cage, che la mattina del 26 di dicembre è solo dentro una stanza d'albergo perché deve andare a firmare un contratto, 26 dicembre. E lì si ricorda che le famose, no, sliding doors, dice, ah, se avessi sposato la donna adesso avrei una famiglia, bambini che rompono i coglioni, cani, tutte queste cose terribili, però forse starei meglio che così in questa stanza gelida in cui non c'è nessuno e se muoio mi vengono a trovare per caso quando puliscono e cambiano la lenzuola. Ecco. Allora è esattamente quello il punto. L'ideale che gran parte dell'economia, gran parte del sistema oggi spinge è un ideale del genere, no strings attached, nessun tipo di freno alle esigenze del sistema. La domanda che possiamo cominciarci a porre è a noi delle esigenze del sistema perché ci deve interessare così tanto? Cioè, quando è che le esigenze... Ho capito, ma il sistema, vi ricordo, lo avremmo fatto noi per le nostre esigenze. nel momento in cui lavoriamo per le sue, da qualche parte c'è stato uno spostamento d'accento che sarebbe il caso di ripensare. Il sistema esiste per il nostro benessere, o almeno questa era l'idea quando si è cominciato a fare, no? Non che io debba esistere per il suo di benessere, che a me del benessere del sistema, in questo caso potrebbe anche non fregarne un accidente. Potrei anzi considerarlo quasi una specie di mio obbligo di fare in modo che il sistema se ne vada. Vabbè. Ad ogni modo, comunque, capite che la questione è interessante per molti versi. Nel momento in cui io mi percepisco all'interno di questo ciclo, di questa azione costante e continua, mi rendo anche conto di altre cose. Mi rendo conto del fatto che io conto. Un altro dei grandi problemi dell'oggi è che dal nostro punto di vista ciò che facciamo o ciò che non facciamo è irrilevante. Perché siamo soltanto uno, perché tanto quello che facciamo non avrebbe nessuna possibilità di incidere, perché tanto il sistema, eccetera, eccetera. E questo secondo me è uno degli errori più madornali in assoluto che potremmo fare. Perché? Perché fraintende, come dire, confonde dei livelli di comprensione del mondo che invece vanno percepiti nella loro singolarità. Uno di questi livelli è quello che distingue cultura oggettiva da cultura soggettiva. Questi sono concetti di base di sociologia che vi devo dare il mio, perché altrimenti non ci troviamo più dopo, quindi poi cominciamo pian piano. Che cos'è la cultura oggettiva? La cultura oggettiva è l'ambiente nel quale viviamo fondamentalmente, ve la faccio semplice, una raccolta di tutto ciò che l'uomo o la cultura nella quale viviamo ha prodotto, dei suoi valori, della sua lingua, dei suoi artefatti, dei suoi codici, dei suoi comportamenti, metteteci quello che volete. Ovviamente la nostra cultura oggettiva è, con ottime probabilità, molto più complessa delle culture oggettive precedenti. E la cultura soggettiva invece che è? Perché è chiaro che uno può dirmi, io sono colto, che vuol dire? Come lo traduco? È chiaro che nella nostra concezione corrente l'idea è quantitativa, perché noi siamo una cultura quantitativa, che è uno dei motivi per i quali abbiamo dei problemi con la formazione. Quindi vuol dire sono colto se so una percentuale accettabile della cultura a disposizione. C'è qualcuno che può... Prego, ma figurati, come fai esattamente... Io la smonterei quest'aula se potessi, ma che dobbiamo fare? È proprio controproducente. Quando si vede che uno che fa le cose non sa quello che fa, no? Allora tu fai dei banchi che sono di fatto degli ostacoli al contatto.
Perché questo è un muro.
Esatto. Un muro intellettuale. Esatto, capito? È quella la tragedia,
c'è
è quella.
Il concetto della lezione frontale dei due fronti.
Esatto, come vedete, la lingua. Se cominciate ad essere un po' sensibile alla lingua, già avete capito una montagna. Ad ogni modo, dov'ero, scusatemi? La cultura soggettiva dice chi è che può dirmi che conosce il 10% del sapere disponibile? Eppure fosse, il 10% sarebbe da dire, mazza, fatto sto risultato ci sarebbe altro 90%. E poi 10% del sapere disponibile, adesso, stop, perché fra 10 secondi qualcuno avrà scritto qualcos'altro. Quindi, posso ragionare così? Però il problema è che noi ragioniamo così, quella è la fregatura. Noi ragioniamo male, perché la cultura soggettiva cos'è? La cultura soggettiva è la capacità di acquisire informazioni, oggetti, competenze, simboli, quello che vi pare dal mondo esterno, ma di rilavorarli. È un'opera di alchimia. Io uso termini arcaici apposta, anche perché noi pretendiamo che certe cose siano finite, ma poi non sono finite per niente, quindi meglio saperlo. Noi alchemicamente trasmutiamo il sapere che ci viene dall'esterno, che è fatto in certi modi, slide, libri, comportamenti, istruzioni, procedure, per carità, le procedure sono il nostro pane quotidiano, ma dovremmo reinterpretarlo e ricomprenderlo alla luce di cosa? Di noi stessi. Quello è il problema centrale. L'ingrediente che fa la differenza siamo noi, perché noi abbiamo degli interessi, abbiamo un vissuto, delle esperienze, dei contatti che non ha nessun altro. Tutti si sbattono per essere diversi dagli altri, ma noi siamo tutti diversi gli uni dagli altri, per definizione, se capissimo questo discorso. Perché la sua storia di vita è la sua storia, fine. L'accento che lei porrà su qualcosa è l'accento che lei porrà su qualcosa. Tu dici, vabbè, a me che me ne frega, ma a te non te ne frega niente, è a lei che deve fregare, perché è lei che sarà in grado poi, grazie a questo, di avere degli strumenti con i quali capire il mondo. Perché il mondo, ragazzi, non è né preconfezionato, né precompreso. Il mondo è lì. E noi ci sbattiamo da che abbiamo cominciato a pensare per dargli un'interpretazione che abbia un fondamento. Ma non c'è. In assoluto. Ci sono delle forme che ci si approssimano, noi siamo, no, portatori di significati condivisi, quindi siamo d'accordo sul fatto che quella è una sedia. Ma se parlassimo con un portatore di un'altra cultura, già sulla sedia potremmo discutere. Perché ci sono delle culture dove le sedie non ci stanno. Quindi se uno entrasse qua dentro, per noi è ovviamente un'aula perché noi siamo storti in testa, ma uno che entrasse da una cultura di un altro genere, un cacciatore-raccoglitore se vogliamo proprio esagerare, ma anche un africano, un giapponese, entrerebbe qui, questo che è? No, che fanno qui? Si torturano? Sarebbe probabilmente anche depresso. Quindi capite che questo discorso è un discorso centrale, perché vuol dire cosa? Che voi partecipate al farsi della cultura, perché è grazie alle vostre interpretazioni anche che il mondo diventa quello che anche gli altri poi comprenderanno. Quindi noi abbiamo in mano un potere. Non sarà il potere di Harry Potter, non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo la possibilità di fare in modo che improvvisamente tutti, però noi possiamo. Possiamo dire che il movimento non è esattamente soltanto quello che serve, che non è vero che giocare a un videogame è uguale che andare a fare sport, tanto per dirne una, e io adoro entrambi, quindi no, però poi vedo delle differenze, magari sono un po' particolare nelle mie cose, ma non mi sembra la stessa cosa che, no, farmi una partita a tennis o giocare con un videogame in cui faccio una partita a tennis, poi sarà una cosa mia, ma ad ogni modo, e tante altre cose ovviamente, no? Quindi a me mi pare che no, come diceva il giovane tempo qualche giorno fa. E quindi il punto centrale è questo, la formazione dal mio punto di vista è il, io da questo punto di vista purtroppo sono estremamente moderno, è quello che noi dovremmo fare, cioè io non vedo che altro fare nella vita fondamentalmente, sto qua apposta perché lo sto facendo da quando ho cominciato, quindi in qualche misura, e cambio costantemente, se vi ricordate le mie azioni non so proprio, non so queste, ci si avvicinano, c'è altro, no? Ecco perché scopri cose, pensi, eccetera, e cambi. Quindi la formazione è un punto focale, no? Tant'è che nei discorsi pubblici, nel discorso comune, corrente, tutti parlano di formazione. La domanda è chi la fa. Perché? Perché dire formazione è facile, fare formazione è un po' meno. Perché? Perché come vi ho detto, formazione vuol dire cambiare, da un certo punto di vista. Vuol dire cominciare a usare il nostro sapere. Voi venite da un sistema che vi insegna ad avere un sapere che usate un po' come la cassetta degli attrezzi a casa, cioè un cacciavite, vabbè, il cacciavite mi serve una volta ogni tanto, quando devo girare una vite. Ecco, no, non funziona così. Il sapere per servire deve essere diventato parte di voi, deve essere quello che vi fa scegliere l'indumento quando andate a vestire, quello che vi fa leggere un giornale e capire un certo tipo di cosa che può essere compresa, quello che vi guida a fare un certo lavoro e a farlo in un certo modo. Quindi è un sapere che deve essere vivo. Simmel, sempre rompi coglioni che odierete in capo a 10 ore, diceva che occorre uno sguardo sociologico. E io trovo che sia perfetto. Sguardo sociologico vuol dire vedere la sociologia in atto, vedere il mondo farsi con quelle categorie, capire perché certi ruoli per te hanno certe aspettative, perché ti devi comportare in un certo modo o meno, devi ragionare in un certo modo o meno, vedere dove c'è qualcosa che non torna. Che noi vedremo che siamo costruiti su una serie di distonie costanti, formale e informale. La prima la vediamo adesso a proposito della formazione. Tu perché fai formazione? Domanda un tuo ampio, come quello di Wittgenstein di prima. Ora, esclusi i presenti, perché escludo sempre i presenti, poi forse qui potrei anche farlo. Molta gente fa formazione perché deve poter dire di aver fatto formazione. Fine. No. Tu vai a prendere Alma Laurea, e ti accorgi che l'82% di quelli che si iscrive a un corso di laurea non è interessato a quello che viene insegnato nel corso di laurea. E tu ti chiedi, che strano, che cazzo ci vanno a fare? No? La domanda è lecita. E ci vanno a fare perché devono avere un pezzo di carta che dice che hanno fatto un corso di laurea. Facile. No? Perché l'università sta finendo? Per questo. Perché io per riuscire a fare lezione a qualcuno che è interessato a quello che sto dicendo, mi devo cibare altri 150 che stanno lì perché non hanno niente di meglio da fare. E io dico, firmate, andatevene, tanto vedi qui, no? Non c'è motivo che ci stiate. Perché se la lezione è un processo, 150 qui non gliene frega niente. È come se io andassi in giro come Sisifo, con il mio macigno che spingo faticosamente. Se io faccio lezione a 150 persone interessate, a me lezione mi finisce che non ho manco cominciato. Eppure loro mi guardano e dicono che dobbiamo andare via. Già, capita. Però, capite, è lì il problema. Allora, formazione è qualcosa che dobbiamo in qualche misura tarare, comprendere, e non solo la formazione, ma la gran parte di quello che facciamo, perché sempre di più, a causa di una incipiente burocratizzazione, di un'incipiente iperorganizzazione, come vedremo, noi ci dedichiamo più agli aspetti formali che non a quelli reali, che possono essere benissimo l'insieme dei due.
L'interessante e l'interessato.
Faccio un esempio banale, vado alla Virgin, ve l'ho detto. Allora abbiamo due studi, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Il pomeriggio a una certa ora c'è la lezione di Pilates, alla quale partecipo, che è nello studio più piccolo. E quello accanto è vuoto. Ogni volta noi stiamo accatastati gli uni sugli altri, ma ci stiamo perché ci possiamo stare. Ora io non so quale sia lo schiavista che ha progettato l'occupazione degli spazi nelle aule, però è evidente che i presenti non sono per niente contenti. Allora se tu vai a chiedere al desk manager, gli dici, ma non potremmo andare in quello? No, beh, lì ci potete stare. E tu dici, ma tu su cosa stai ragionando? So se mi spiego. Stiamo ragionando su quello che ti hanno scritto, sui manuali e i numeri, o stai ragionando sui clienti? Perché è vero che noi potremmo stare anche dove stiamo, ma ci stiamo male e siamo incazzati neri. E tu che cazzo hai ottenuto? Quanto risparmierai se devi fare pure 10 metri quadri in più? Parliamone. No, te do 20 centesimi a testa e sto nell'aula, se non riesci a capire che è stronzo come comportamento. Ma non lo capisci, perché tu hai la tua procedura per la quale fino a 28 persone tu devi stare nell'aula piccola, anche se quella accanto è vuota, anche se questo genera un evidente, no? Un'evidente reazione negativa nei confronti di chi fruisce della tua struttura. Tu non vedi che questo a te converrebbe sacrificare un po' della procedura per un po' più di qualità nel rapporto. Che sfugge. Banale, ma potremmo fare esempi per tutta la vita. È tutto così, no? Il motivo per il quale noi dobbiamo pubblicare. Vi faccio un esempio molto, poi cambiamo, però insomma vorrei che la capiste questa cosa. Noi pubblichiamo perché? Perché abbiamo delle cose importanti da dire, intelligenti da dire, perché potrebbe essere importante e pubblichiamo, o perché c'è qualcuno che fa i conti con quello che pubblichiamo e dice, ma hai visto, ha pubblicato, quindi va bene. Tutto così. Ed è terribile. Perché finché un po' e un po' va bene, ma quando comincia a essere un certo squilibrio marcato, come accade oggi, c'è da pensarci. E quindi uno dei punti focali sui quali ragioneremo, adesso che andiamo a parlarne un po' meglio, ma insomma già lo stiamo facendo, è interpretate le situazioni e interpretate anche le procedure, che le procedure hanno un senso fino a un certo punto. Perché la procedura cosa prevede? Cosa c'è a monte di una procedura? Ci avete mai pensato? Se cominciamo a pensare a quello che c'è a monte capiamo un sacco di cose. Dimmi.
La standardizzazione. Esatto. Diceva lei. L'aula piccola per 28 persone è la regola, ma è necessario perché conviene un po' di più.
Esatto, ma capiamola un po' meglio. È uno dei nostri problemi, è un problema della nostra cultura, la pretesa dell'universalismo. Ovvero sia il fatto che situazioni apparentemente simili vanno trattate tutte allo stesso modo.
Lo vediamo in economia 4% di bilancio.
Sì. Quello. Beh, evito perché poi registrando pare brutto. Però è esattamente quello il problema. Ed è un problema che noi ci portiamo da sempre. Noi vedremo che sia sempre, ovviamente è uno di, io non lo uso quasi mai come avverbio perché lascia il tempo che trova. Poi adesso sto lavorando molto sulla genetica delle popolazioni, la paleoetnografia, quindi abbiamo 200.000 anni di storia sempre. Non esiste. Però dal nostro punto di vista è parecchio, mettiamola così, che noi abbiamo delle pretese strane, nel senso che noi siamo la prima religione, tanto per farvi un esempio, che pretende di valere, come dicevano i latini, erga omnes, pure quelli che non hanno mai sentito parlare. Cioè tutte le altre religioni erano religioni di un gruppo, il mio Dio, fine, il tuo Dio è un altro. No, il nostro Dio è il Dio di tutti, tocca a Nairo a Dio. Tant'è che poi ci abbiamo costruito soprattutto l'era moderna su questa comunicazione al prossimo, che oh, abbiamo il tuo Dio e se non sei d'accordo te damo fuoco. Però lasciamo stare. Quindi noi abbiamo questa pretesa universalista che qualcosa deve valere sempre e comunque. Ci piace tanto la matematica esattamente per questo. Newton ci ha fatto impazzire da questo punto di vista, perché Newton ha detto oh, quello che vale qui vale pure lì, mentre prima il mondo sublunare aveva una sua logica e il mondo delle stelle e le sfere celesti ne avevano un'altra. Newton ha detto no, le regole che valgono qui valgono pure lì. Non ci è sembrato vero, allora possiamo fare le leggi che capiscono l'universo, no, possiamo fotografare i buchi neri che sembrano l'occhio di Sauron, possiamo fare un sacco di cose, quindi siamo bravissimi. Solo che questa cosa purtroppo perde di vista tutto il resto, perché è vero che per certi versi è così. Per quanto riguarda le misurazioni quantitative funziona, infatti noi quello facciamo, ma per la qualità no. La qualità è un'altra cosa. Se siamo tutti diversi, come dicevo prima, con che criterio qualcosa vale esattamente per lei, come vale per lui, come vale per lei? E questo lo troviamo anche in medicina, no? La pretesa che i farmaci valgano per tutti. Sì? Prendiamo Lancet, prendiamo il New England Journal of Medicine e vediamo. 30% dei casi, forse, il medicinale fa quello che deve fare. Il 70% restante è quello che trovate nel bugiardino, dove c'è tutto l'elenco possibile di quello che ti può capitare, fino alla morte, ma alla morte. Però t'avamo detto, quindi, che vuoi da noi? L'idea è quella. No. Cioè, noi il bello è che facciamo delle scoperte che ci smentiscono, ma famo finta di niente. Abbiamo il DNA, che ci dice il DNA, che ognuno è diverso, ok, perfetto, però la medicina è uguale per tutti. Perché? Bella domanda. Il comportamento è uguale per tutti. Perché? Bella domanda. Questo è il fondamento della questione. Si può discutere, è chiaro che prima ce ne rendevamo conto un po' meglio, perché il nostro capire prima era un attimo più raffinato, chiamiamolo così. Oggi siamo un po' rozzi, ringraziando Dio. Però, insomma, l'idea generale era che c'erano le attenuanti, le aggravanti, bisognava in qualche misura prendere atto del contesto. Io vi dico che il punto fondamentale da cui partire è il contesto, per quello che dicevamo prima, perché lì stai, non stai da un'altra parte. La tua idea può essere perfetta da qualche altra parte, ma è perfetta anche qui? Hai le istituzioni locali che sono quelle che dovrebbero essere, hai il pubblico che è quello che dovrebbe essere, hai le strutture, gli agganci, i trasporti che ti servirebbero, o devi cambiare qualcosa per adeguarti a quello che c'è, perché quello che c'è, c'è. In qualche misura lo devi prendere in considerazione, perché è un ingrediente centrale del tuo successo o fallimento. Non puoi vincere a prescindere dal contesto. Perlomeno lo devi comprendere per poterlo cambiare, per carità, assolutamente, ma vuol dire riconoscergli un ruolo, una parte all'interno del processo. Quelli che atterrano con l'astronave e vogliono fare cose, normalmente non vanno granché bene. Quelli che vengono con le procedure standard, dicono gli americani col binder a tre anelli, no, quelli che aprono e hanno tutti quanti, 1, 2, 3, passo 1, passo 2, passo 3, devi fare così, devi fare così, devi fare così. Ce ne stiamo rendendo conto a fatica del fatto che non funziona sempre così. No, prendete un sacco di cose che trovate in televisione e vi accorgerete che sono delle polemiche. IAR, non so quanti di voi si ricordano IAR, George Clooney e compagnia. Ecco, George Clooney era il personaggio che rompeva le procedure. Perché? Perché in certi casi quella procedura è mortale. Se fai quello che chiede la procedura, il malato è morto. Tu sei perfetto, ma lui è morto. Allora che cosa vogliamo fare? Sacrifico la procedura oppure do una mano? Facciamo in modo che muoia il malato. Il problema è facilmente quello, spesso e volentieri. No? Noi abbiamo questo grosso problema perenne dello scambiare lo strumento per la realtà in sé. Lo strumento è uno strumento. Diceva Buddha, una volta che io attraverso un fiume con la zattera, poi non è che mi porta la zattera a spalla per tutto il resto del viaggio, lascio lì. Semplice. Noi ci portiamo dietro tutte le zattere che abbiamo usato per tutti i fiumi che abbiamo attraversato, più pure qualcos'altro per sicurezza, perché non si sa mai. E quindi, no, abbiamo qualche difficoltà. E non è tanto e solamente un problema di comportamenti pratici, ma è un problema di ingombro mentale. No? Ecco perché vi dico che la cultura soggettiva è fondamentale da questo punto di vista. Perché l'ingombro mentale è quello che ti fa, e qui toccherà che utilizzi un'altra formula che oramai detesto, anche se mi piace molto a livello teorico, che è to think out of the box, so se avete presente che vuol dire pensare fuori dalla scatola, no? Lo dicono tutti quelli che fanno dei corsi di autopromozione, autoformazione, come diventare celebre in 10 mosse, tutte queste cose qui. La prima cosa che ti dicono è think out of the box. Il problema è che nessuno ti spiega mai cos'è sta box. Ecco, invece sarebbe carino di cominciare a capire cos'è sta box. Sta box è un insieme di quadri di comprensione del mondo che ti hanno dato per perfettamente efficaci e funzionanti e che tu dovresti invece cominciare a rivedere un attimo, perché potrebbero non essere così geniali come sembravano. Cioè potrebbe essere dentro qualcosa che non ti serve, non ti torna, ti dà addirittura contro invece di esserti di supporto. Quindi tutti in casa out of the box vuol dire semplicemente pensare senza preconcetti, senza doverti adeguare alla procedura che ti hanno dato, senza doverti adeguare alle pretese che ti vengono imposte, senza doverti adeguare alle tue aspettative, perché noi siamo delle costanti sorgenti di pretese nei confronti del resto del mondo. Soprattutto nell'ottica individualista e autonomista con la quale ci siamo confrontati poco fa. No, pare quasi che una volta che io ho progettato una cosa, questa sia come già data. La trovate nella famosa logica dell'annuncio politico. No? Dico una cosa e sta cosa, come per incanto, di nuovo, poi dico il fantasy sta con Harry Potter, invece no. Qui dicono una cosa ed è fatta. No, prima che tu riesca a farla sta cosa, ma sai quante cose dovrai fare ancora? Sai quanti livelli dovrai affrontare? Sai quanto dovrai scendere nel dettaglio perché qualcosa accada veramente, non semplicemente perché me l'hai detto. Il punto è lì. Quindi noi siamo perennemente divisi fra queste tensioni. Da una parte il grande proclama che già dà forma al futuro, dall'altra invece il fatto che perché quel futuro prenda quella forma tu devi essere fatto un mazzo a monte, impressionante, aver capito quelli che lavorano, cosa pretendono, in che modo potergli venire incontro, in che modo limitarli, perché è chiaro che non è che parliamo sempre di santi. Ovviamente, no? Nessuno va in giro con la sveglia al collo, quindi devi studiarti una serie di questioni che hanno a che fare con quelli lì, non col dipendente in sé, con quel dipendente, tanto per dirne una, con quel cliente, non con altro, perché tu quello vuoi al momento che rimanga, poi ne arriverà un altro, però quello sarà un altro di nuovo, anche lui non sarà lo stesso, non gli potrai dare la stessa cosa. Quando facevamo le lezioni dicevo, ma a voi vi pare normale che voi state in una palestra, arriva uno nuovo, gli date in mano la scheda del principiante?
No, adesso, a proposito, tornato al discorso iniziale della palestra. Che...
Vedi? Piano piano, no? Però in tanti altri posti continuasse così. Ah, sei appena arrivato. Questa è la scheda.
Perché è più comodo.
Certo, perché... naturalmente, perché non gliene frega niente a nessuno dei risultati. Quello è il problema.
Cosa che vorrei non dovrebbe essere fatto. Perché dopo sono a creare dei problemi che...
Ovvio. Ai tempi dicevamo che quello che andrebbe stimolato è la capacità di autopercepirsi e di sapere quando devi smettere di fare esercizio, no? Perché non sei sempre, pure tu non è che sei sempre uguale, quindi se ieri hai fatto 15 flessioni alla panca, è mica detto che domani riuscirai a fare un'altra volta 15 sessioni alla flessione alla panca con lo stesso peso. Magari ne fai 12, magari ne fai 15 con meno peso, magari ne fai 20.
Però quello è il problema di chi è? Dell'ignoranza, della non conoscenza?
Ed è una serie di fattori che purtroppo vanno gli uni negli altri. Allora, uno è il problema dell'esperto, che per me è un problema catastrofico, nel senso che è un modo per autoassolversi da qualunque tipo di competenza e di rischio, però è colpa tua e io mi fido di te. E quindi sei tu che mi devi dire a me quando sono stanco, ma com'è possibile che io debba chiedere a te quando sono stanco io? Esatto, è un po' un problema, però funziona così. La nostra cultura ha costruito delle posizioni e delle catene del tipo B, no? Della causalità lineare, per la quale io certe cose le devo chiedere a qualcun altro, che per me è comodo, però poi anche lì, oltre a un certo livello, comincia a diventare deteriore, no? Perché io poi a un certo punto comincio a delegare a qualcun altro anche le cose che potrei fare banalissimamente da solo.
Perché non mi sento...
Perché non ti senti in grado. Esatto. Il grande problema del nostro discorso culturale è che attraverso questi passaggi genera una terrificante mancanza di autostima, che si risolve in tante piccole cose e in tante grandi figure, perché il personal trainer, per carità, nello specifico del movimento e del nostro debito verso il movimento è utile, però di fatto è qualcuno che ti fa fare qualcosa che tu dovresti saper fare da solo, ma diciamo che nella fattispecie può ancora andare bene. Ma l'assistente agli acquisti, il life coach, ne vogliamo parlare del life coach?
Ed è assurdo perché funziona. Cioè...
No, non è assurdo, è ovvio che funzioni. Quello è il problema, l'assurdo è che funzioni. Però il fatto che funziona è normale, perché tu stai costruendo da perlomeno 300 anni a questa parte gente che dipende. Anche se gli dici che non dipende, ma nella prassi dipende. E perché vi dico da quasi 300 anni? Perché è un processo che comincia con l'attribuzione degli indirizzi alle strade. Voi figuratevi che cosa diavolo potrebbe fregarcene, no? Però, perché a un certo punto sono nati gli indirizzi che non c'erano prima? Udite, udite. Gli indirizzi vengono imposti a fine Settecento, dopo la Rivoluzione Francese, in Francia, per trovare la gente. Gli indirizzi sono Cartesio, no? Perché cosa dice Cartesio? I famosi assi cartesiani, due cifre e trovo il punto. Allora tu c'hai una via, un numero e trovi Cartesio. Il famoso coso con cui andiamo in giro, il GPS. Ecco, il GPS è Cartesio. Io scrivo sempre su Cartesio, anni che scrivo di Cartesio, perché Cartesio, tutti dicono, vabbè, ma lo sanno tutti che aveva torto. No, non è vero, perché noi siamo convinti che avesse perfettamente ragione. Tant'è che continuiamo a fare esattamente le cose. Allora, l'indirizzo è disciplinare, perché io devo sapere dove trovarti, quando devo venire a piappa per l'esercito, quando mi devi pagare le tasse, quando immagino che tu abbia fatto qualcosa, io devo poterti trovare prima, non te trovavo perché tu stavi in giro. Avevi una casa, sì, ma ci capitavi ogni tanto, dormivi sui ballatoi, dormivi per strada. La città prima e la città poi non sono pensabili. Noi viviamo in una città che è concepita per renderci dipendenti. Se voi non aveste il vostro alloggio, non avreste l'acqua, non avreste la corrente, non avreste la linea, non avreste un riparo, non avreste il gas, non avreste la televisione. Tutte queste cose per noi sono talmente ovvie che non ci fai manco caso. Perdi l'appartamento, perdi l'alloggio e poi ne parliamo. Le nostre città sono concepite in modo da non essere autonome in nessun modo. Prima le città erano in grado di sostenere gli assedi, perché avevano dei campi, avevano degli animali, avevano delle acque, avevano la possibilità, erano altre cose. Adesso la città vive in modo parassitario su tutto il resto dell'ambiente. Perché tu devi poter stare nella città, i romani con panem circensem l'avevano capito un sacco di tempo fa, ma noi ribadiamo. Di fatto noi stiamo costantemente costruendo una dipendenza generalizzata da qualcosa. Il dramma della situazione è che sto qualcosa ci sta sfuggendo di mano, perché mentre prima poteva esserci il famoso sistema di cui discutevamo prima, che in qualche misura mi avrebbe permesso comunque di trovare qualcuno, oggi, come vedremo, grazie agli algoritmi, all'intelligenza artificiale e tutta una serie di sviluppi che stiamo mettendo in campo, cominciano ad esserci seri dubbi sul fatto che si possa capire di chi parliamo quando parliamo di quello che ne trae giovamento, sempre che ce ne sia uno. Perché non è detto. Siamo riusciti a fare una cosa estremamente interessante. Okay. E direi che ci facciamo anche un piccolo break, perché quel tipo di sguardo di cui parlavo prima comincio a vederlo e quindi potrebbe essere opportuno in qualche misura. Ok, allora, ci siamo più o meno? Qualcun altro vuole condividere qualcosa? Possiamo andiamo? Ok, allora vediamo un attimo di capire qualcosa di tutta questa cosa. Ah sì, ma oh, mamma mia, che sciccherino, fantastico.
La pressione non funzionava, non acceso. Forse posso?
Prego, sì, purtroppo. Posso anche andare avanti con il click, nessun problema proprio. Allora, la domanda, parliamo di organizzazioni sportive, quindi diamo per acquisite tutte queste piccole cose che vi ho detto, quindi strutturazione, cultura soggettiva e oggettiva, un po' di questi ingredienti e vediamo che cosa intendiamo per organizzazione. Sì. A sto giro ce l'abbiamo, perfetto, grazie mille. Allora, il diciamo concetto ampio di organizzazione è il primo, e Bonazzi è il nostro guru dell'organizzazione. Chi vuole approfondire qualcosa, il manuale di Bonazzi di organizzazione è un testo che può essere estremamente utile per capirne un po' di più. Dicevamo, un insieme di connessioni e coordinamenti tra parti, ok? In modo astratto. Mentre nella seconda questione, eccola qua, è una categoria particolare di enti sociali che si fonda su particolari idee, che sono quelle della divisione del lavoro, fondamentalmente, e delle competenze. Quindi possiamo dire che sono organizzazioni, le imprese economiche, amministrazioni pubbliche, partiti politici, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi l'organizzazione è il modo attraverso il quale parti si coordinano, si collegano e coevolvono, per riprendere quello che dicevamo prima, ma quando parliamo di organizzazione noi parliamo invece di questo secondo fenomeno, ovvero sia di un particolare, una particolare classe di enti all'interno dei quali vigono le regole della divisione del lavoro sociale. La divisione del lavoro sociale è il, diciamo, il fenomeno, uno dei fenomeni centrali della modernità, tant'è che a fine Ottocento le prime generazioni di grandi sociologi si interrogano su questo. Emil Durkheim scrive La divisione del lavoro sociale, Simmel scrive La differenziazione sociale, ed è quello che in qualche modo colpisce quasi tutti quelli che stanno osservando la cosa. Perché? Perché succede che la società sta cambiando, e quello è il problema. La società è diversa da prima, no? Perché prima si fondava su tutta un'altra serie di cose. Ok? Quindi dobbiamo fare ovviamente un piccolo cappello su questa cosa. Quando è che la società cambia? Diciamo che il cambiamento percepito, quello che si vede, è quello dell'industrializzazione. Tenete presente che fine Settecento è il momento topico del cambiamento per quanto ci riguarda. Fine Settecento è il momento in cui comincia la modernità ufficialmente, anche se si stava scaldando i motori già da un po', ed è anche il momento nel quale si affollano una serie di rivoluzioni che meritano di essere definite tali, no? C'è la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, insomma, possiamo dire che so parecchie. Qual è il punto centrale della rivoluzione industriale? Il punto centrale della rivoluzione industriale è che causa delle modifiche su ogni scacchiere della vita sociale. No? Perché? Perché causa, tanto per dirne una, quella che chiamiamo urbanizzazione, ovvero sia la nascita delle metropoli. Quindi vuol dire che in qualche misura, se conoscete la famosa metafora della gravità di Einstein, se tu metti una palla, no? Lo spazio si curva, ecco, di fatto è quella palla la fabbrica. Se tu metti una palla sul territorio, lo spazio si curva e tutti quelli che abitavano intorno piano piano si spostano. Perché? Perché la fabbrica deve avere qualcuno che lavora lì. Mentre fino ad allora nel primario avevamo avuto gente che lavorava in giro, no? Tant'è che noi abbiamo tutte le varie pievi, casali, rifrazioni, tutto quello che c'è in Italia, perché? Perché lì ci abitava gente che lavorava la terra e non poteva tutti i giorni partire dalla città e andare lì, perché sennò non avrebbe finito più. Quindi il modello demografico, demoantropico dell'economia primaria è un modello diffuso sul territorio. Vi dico solo che la prima metropoli, e per metropoli ancora intendiamo una città con più di 1 milione di abitanti, anche se oggi ormai è, come dire, fa quasi ridere, no? Andrà ripensata la questione, tant'è che stiamo preparando un convegno a ottobre dell'anno prossimo ad hoc. Comunque la prima metropoli è stata Roma, poi dice che sei contento di essere romano, cioè, un minimo d'orgoglio, non lo prova sempre. Dopodiché Londra, nel 1820, cioè 1800 anni dopo. Nel frattempo le città erano dei paesoni e esistevano fondamentalmente per esigenze di difesa. Quando succedeva qualcosa tutti quanti scappavano, si buttavano in città e tentavano di svernare. Quindi invece quando arrivano le fabbriche, no, non va più bene. Non va più bene perché tocca spostarsi e andare a lavorare lì. Anche perché chiaramente non è che puoi abitare da un'altra parte, non c'è la macchina come oggi, non sei un commuter, c'hai i piedi, c'hai i cani, se ce l'hai c'hai un asino, un cavallo, insomma, vedi, non è facile, per cui ti devi spostare. Quindi succedono, cambia tutto. Ma ancora a monte, e questo è un cambiamento che vorrei che cercaste di capire, il problema della fabbrica è che rende diffusa, necessaria, una figura inesistente prima. L'operaio. Allora, nella cultura premoderna, come funziona il modo di attribuzione del proprio status? Chiamando status il punto che si occupa all'interno dello spazio sociale, non basta fare tutte cose complicate perché non serve. Ok, allora come funziona? Funziona che tu sei il figlio di quello che ti ha messo al mondo, fondamentalmente, il fatto della nascita è il fatto dirimente della tua esistenza. Nelle culture tradizionali si tratta di quelli che noi chiamiamo status ascritti, ovvero sia che te li trovi quando nasci. Sei figlio del principe, t'ha detto bene. Sei figlio del merciaio, farai il merciaio. Sei figlio del mezzadro, farai il mezzadro, eccetera, eccetera, eccetera. Sei il quarto figlio del principe, non t'ha detto bene. No, tutte queste cose qui. E quindi diciamo che tu entri in un sistema che ti accoglie, perché è già precedente a te. No, tu ti limiti a prendere tutto quello che ti dicono. Pensate alle caste indiane. La nascita in una o in un'altra casta implica tutto, dai vestiti che ti metti, i colori che ti metti, quello che mangi, con chi parli, cioè altro che i nostri, lì stanno decisamente un passo avanti, chi puoi sposare, chi non puoi, cioè tutto, ecco, noi siamo stati così per un certo lasso di tempo, ci siamo rilassati un po' di più, però fino all'industrializzazione valeva il fatto che tu facevi il mestiere di tuo padre. Ora, quale padre faceva l'operaio? Quale padre faceva l'operaio? Non c'era l'operaio. Il cambiamento spacca la struttura. La struttura deve adeguarsi in qualche modo. Non può pretendere di continuare. Tenete presente che qui parliamo di un sistema che va dall'800 al 1780. Tanta roba, eh? Quasi 1000 anni. Noi siamo abituati a cambiamenti che te fratturano in 10-15 anni, questi per 1000 anni sono andati avanti con gli stessi sistemi, gli stessi criteri, le stesse, più o meno ovviamente, no? Adattandosi, accettando all'interno cose, ma riuscendo a gestirle allo stesso modo, quello che chiamiamo l'ancien regime, no? E poi improvvisamente succede questa cosa e lì non puoi più far finta di niente, perché l'operaio non è simile a niente di quello che c'era prima. Non puoi dire è come un mezzadro che però fa anche qualcos'altro, non puoi dire che è come un pellaio che invece però, no, perché usa delle cose che non sai cosa sono, che te lasciano di stucco, perché ragazzi, usate quella che Vico chiamava l'immaginazione sociologica. Voi ve lo figurate nel 1701 che si trova davanti un motore? Cioè, voi avete visto il famoso documentario sui fratelli Lumière che fanno vedere il primo film col treno che arriva e tutti scappano?
Sì, sì, sì.
Ecco, è quella l'idea. Cioè, per noi è ovvio che sia un film, ma i primi che vedono un film non hanno un ovvio su cui ricadere, vedono il treno e scappano, capite? Quindi il primo che vede la fabbrica non pensa come noi, ah, un'altra fabbrica, che palle, l'inquinamento, il rumore, no, lui dice, e questo che è? Questo è il punto. Quindi la fabbrica ha un fascino, ha una sua assoluta estraneità al contesto che non ti permette di fare altro che dire questa è gente che fa un'altra cosa, quindi che fai? Fai un'eccezione. E dici, ok, in questo caso pure quelli che avrebbero dovuto fare i mezzadri, i merciai, i commercianti, quello che vi viene in mente, gli edili, i falegnami, eccetera, possono fare gli operai. Nasce lo status acquisito. Ed è il discrimine della modernità, perché prima della modernità non ci sono status acquisiti, salvo alcuni rigidissimamente contemplati che avevano a che fare con la carriera militare, con la carriera religiosa, col matrimonio, che è sempre stata una strategia in tutte le culture, una strategia di cambiamento di status, fine. Nelle culture precedenti si presume che dove tu nasci stai, fine. Qui si presume che dove tu nasci ti venga via. Siamo il contrario totale, per certi versi. Allora, quindi capite che l'operaio che è il primo portatore di status acquisito, in qualche modo è anche il responsabile del successivo effetto domino, no? Perché anche lì vediamo che la domanda che presto emerge è: ma se io non devo più fare il mestiere di mio padre, perché devo rimanere a vivere dove abitava mio padre? Perché devo avere lo stesso credo politico di mio padre? Perché devo avere lo stesso credo religioso di mio padre? Eccetera, eccetera, eccetera. E arriviamo all'oggi in cui di status ascritti praticamente non ce n'è. Fatemi un po' un esempio di status ascritto. Fantastico.
Il cognome, esatto.
L'unione
se ti rimane.
L'appartenenza,
la famiglia.
Parliamone. Allora, il punto è che a volte la burocrazia ha dei momenti di genio, devo dire. E uno dei momenti di genio della burocrazia è stato, non a caso, che dice cognome e nome, no? Giustamente. Residenza, come dicevamo prima, e poi statura, capelli, occhi. Noi abbiamo una serie di poche cose che sono ascritte. Il problema è che anche quelle poche cose ascritte oggi non sono più così tanto ascritte. No, prendiamo il famoso problema dell'utero in affitto, prendiamo il problema degli stupri etnici, prendiamo tante situazioni orribili che però accadono. Da dove vieni? Come la tracci una discendenza in un caso del genere? Qualcosa di stabile. Anche, ma il problema, perché vi dicevo che questo è interessante? Perché è una carta d'identità. La carta d'identità ci dice che la tua identità si fonda su degli status ascritti. Perché? Perché sono immutabili. O dovrebbero essere immutabili. Perché noi siamo perfino troppo mutevoli oggi. Siamo arrivati da una situazione in cui non cambiava niente a una situazione in cui cambia tutto. Perché tu puoi cambiare il sesso.
Adesso non cambia sesso.
Puoi cambiare l'età. O perlomeno fare quasi tutto quello che serve per far sì che gli altri non la sappiano. No? Pensate a Mick Jagger, che io adoro. Ma gli dareste mai 75 anni a Mick Jagger? O pensate a qualcuno che ha fatto un utilizzo smodato di chirurgia estetica, di prodotti cosmetici, eccetera, eccetera, eccetera. Che tipo di aiuto ti viene da uno che sembra abbia 30 anni e ce n'ha 75? Ma non parlo di Mick Jagger, che insomma perlomeno non si è rifatto nulla e porta orgogliosamente delle rughe che sono il Grand Canyon. Però a parte quello, perché questo è importante o sarebbe importante? Perché, come vi dicevo prima, quando noi interagiamo con l'altro abbiamo bisogno di qualche traccia su cui imbastire un rapporto. No, io ho bisogno di sapere se quello che ho davanti a me è un uomo o una donna, che età ha, che fa, perché io da questo adotto delle strategie di relazione. E lo facciamo sempre. Quando vi dico che siamo tutti sociologi, vi dico questo, voi quando il primo che vedete, la prima volta che vedete qualcuno, voi già avete fatto avete tutto un quadro. Per cui sapete cosa potete dire, cosa non potete dire, quale tipo di lingua è opportuno che adottiate, o meglio lo sapevate, oggi purtroppo siamo a un disastro totale. E non è una buona idea, vi comunico. Io ho fatto gli anni 70, tutto si può dire tranne che sia un conservatore. Però ci sono delle cose che erano utili, perché ti davano tranquillità. Nel momento in cui tu sai che quello che hai davanti, come succedeva nelle epoche premoderne, aveva delle coccarde, dei segni distintivi, un certo modo di vestire, e tu sapevi che quello era un pezzo grosso di una gilda particolare, un operatore dello Stato, un medico, un ufficiale, quello che ti pare, e sapevi come trattarlo, quindi potevi dirgli nei modi giusti, potevi interagire. Oggi ti trovi davanti uno come me e dice: questo chi è? Che fa una vita? Buio totale. È un aumento d'ansia, ragazzi. Perché noi vorremmo poter sapere con chi abbiamo a che fare. No, la grandissima parte delle nostre attività che svolgiamo, secondo noi, in automatico, sono attività profonde di riconoscimento e giudizio dell'altro. Noi sempre, quando il primo vediamo uno, diciamo subito: questo ci posso avere a che fare, è meglio che ci abbia a che fare, è pericoloso averci a che fare, come ci ho a che fare, non me lo dico, ma lo so. Tant'è che se io vedo anche a livello di aspettative corporee uno per strada che cammina così, io cambio strada, gli giro intorno, attraverso, perché quello mi sta dicendo che non mi posso fidare.
Non vuole interagire.
O che non so come si comporta, capisci? Perché io non lo so, però mi fido molto di quello che vedo intorno a me. Se vedo tutti che si comportano come dovrebbero comportarsi, io vado tranquillo. Ma se vedo qualcuno che parla da solo, oggi comincia a essere un problema pure quello. Che c'è uno che parla solo è matto, no, c'ha soltanto il Bluetooth in testa e sta facendo una cosa, no? Una lunga questione con qualcun altro e pare matto. Ok, però ridiamoci, ma è un altro problema. Perché fino all'altro ieri, se io vedevo uno che camminava per strada e faceva così, chiamavo subito qualcuno: sentite, c'è un pazzo scatenato qui, fate qualcosa. Adesso non è detto, pure quello. E tutto questo può sembrare un'ottima idea, ma potremmo parlarne, perché va bene che tante cose poi diventano esagerate, no? L'etichetta a un certo punto diventa una specie, no? Pensate all'età vittoriana, pensate a... Io adesso domenica prossima faccio un pranzo in abito eduardiano, rifacciamo l'ultima cena sul Titanic, E c'è un mio amico che mi ha rimandato video e video di come ti devi comportare a tavola, con tutti gli utilizzi di tutte le 15 posate che ci sono, i 5 bicchieri, i modi. Ah, te senti, ok, per carità.
È di questi giorni.
Infatti è per quello che...
12 aprile.
Siamo lì, noi, dopo domani, quindi il 14, più o meno. Allora, che succede? Che da un estremo all'altro. Però quell'estremo era molto più rassicurante, perché tu sapevi dove eri. Questo è il problema. Voi avete, ed è una di quelle cose che non sapete, uno dei motivi per i quali siete sociologi senza saperlo, avete una conoscenza automatica di tutti o quasi tutti i codici che servono per potervi muovere all'interno del vostro gruppo. Questa noi la chiamiamo cultura implicita. Perché? Perché non è che qualcuno va spiegato in linea di massima tante cose, ma voi semplicemente le sapete. Sapete che a un funerale ci si comporta in un certo modo, che per andare a un matrimonio si devono fare alcune cose, che ci si veste in certi modi, più o meno sapete. Voi per esempio a Scienze Motorie siete sempre stati un grosso problema, perché venivate alle tesi vestiti come se stesse andando in spiaggia, e i cioci, i pantaloni arancioni, delle cose che non si potevano guardare, voglio dire, per carità. Però insomma, no, in linea di massima lo sapete quando è il caso di vestirsi e come. Ora spezzo, senza nessun tipo di allusione a questo nello specifico, però oggi pare che tu dovunque vada, in un qualunque momento tu debba andare e devi mettere nero. Non è così, o perlomeno non era così. L'etichetta prevede che il nero tu lo metta la sera. Tu dovresti avere 4 o 5 tipi d'abito: mattina, pranzo, pomeriggio, tardo pomeriggio, cena. Tant'è che Re Sole ai tempi ci ha piegato l'aristocrazia con sto scherzo, perché erano sempre talmente impegnati a cambiarsi d'abito che non facevano nient'altro. L'ha ammazzati così a Versailles, e non sto scherzando. E soprattutto ci si è ammazzato anche lui. Io ho una stima immensa di Re Sole, devo dire la verità. Perché ha distrutto un'intera parte del potere francese, ed era lì pure lui. Non è che ha chiuso e è andato via e dice, mo respiro. No, quello tutti i giorni si chiedeva, allora, chi viene a dirmi buongiorno quando marzo la mattina? Chi viene con me in bagno quando fa pipì la prima volta? Chi viene con me in bagno quando fa pipì la seconda volta? Chi viene a far cacca con me? E quelli tutti avevano da prendersi un abito ad hoc. Cioè, vi rendete conto di che razza di micidiale marchingegno? Terrificante. Però intanto ha distrutto la nobiltà francese, che erano talmente rincoglioniti alla fine che non servivano più a niente, tant'è che... Vabbè, comunque, il punto centrale della cosa è che noi abbiamo bisogno di coordinate per poterci orientare nei rapporti con gli altri, perché l'altro, di suo, è pericoloso. A noi l'altro, in sé, ci spaventa. Per forza. Perché non è l'altro, quello con la A maiuscola. Allora, il buon Simmel, che ci dice? Ci dice che perché possa esistere una società devono essere soddisfatti alcuni a priori, e uno di questi a priori, guarda caso, ha proprio a che fare col riconoscimento dell'altro. Dice tu, l'altro, nel momento in cui lo vedi, lo interpreti in termini di tipo. Poi dopo puoi interagire. Che vuol dire? Vuol dire che tu vedi l'altro, il tuo riconoscere l'altro è un riconoscerlo che lo inserisce in una categoria. Cioè, quello è uno studente. Ok, allora poi parli. Poi puoi avere un rapporto diverso, ti puoi chiedere tipo di come ti chiami, siamo tanti amici. Dopo però, il primo momento tu devi avere qualche categoria che ti permetta di dire che l'altro fa parte di un gruppo che puoi gestire. Perché altrimenti non ne viene a capo. L'altro in sé, il celebre totale sconosciuto, non c'è. Perché il totale sconosciuto non lo incontri, te ne vai. Se ti capita quello che non puoi piazzare da nessuna parte, tu scappi. Perché tu continui a essere un animale in larga misura, e l'animale scappa a volte. Ok, quindi questo discorso è ovviamente fondante, quindi voi figuratevi quanta sociologia sapete. Voi ci sono delle cose che non sapete, che esistono degli spazi, c'è una gerarchia di spazi all'intorno, al vostro intorno, però la praticate, no? Noi abbiamo intorno a noi quella che si chiama lo spazio intimo, che è variabile con le culture. Mi scusino gli studenti, ma questa è carina, tocca usarla, che varia a seconda delle culture. Da noi è intorno allo 0,8, al nord aumenta. In Italia passiamo dallo 0,7 di Napoli al 1,2, 1,3 di Milano. Che vuol dire questo in pratica? Vuol dire che un milanese e un napoletano già partono male, perché se il napoletano si comporta normalmente, si mette nei pressi del milanese, quello già si sente, non sa perché, ma non gli piace. E sta sul cazzo quello là davanti. Perché questo sta qui vicino? Ma come se io cominciassi a fare lezione parlando con lei così? è uno sforzo per lei non tirarsi indietro, perché non si fa, capite? Quindi noi lo sappiamo. Però se io salgo in autobus, no? Se vado a un concerto rock, mica comincio a tracciarmi in cerchio del gesso intorno, a meno che non sia Supernatural e abbia paura dei demoni, no? Me becco quello che mi salta addosso, mi rimbarza, fa cose. Quindi io non solo so che c'è la regola, ma so pure che la regola è variabile a seconda dei contesti, guarda un po' quello che dicevamo, no? Vado al cinema, ok, il cinema è spopolato, siamo in 5, entra il sesto, dove si siede il sesto? Se il sesto si siede accanto a lui, lui lo guarda con il cazzo voglio, te preciso, ho tutto sto cinema proprio qua, no? Ma se tu sei al cinema, ci stanno 50.000 persone e te sono rimasti due posti, uno accanto a te, se arriva uno e ti dice scusi è libero, o sei stronzo e dici no, sto aspettando uno perché sei bastardo dentro, oppure glielo fai sedere. Quindi come vedete le regole cambiano, tu le sai e sai quando adottarle o quando no. Non so se vedeste Bianca di Nanni Moretti tanti anni fa. Nanni Moretti è evidentemente un disadatto relazionale, ma ci ride sopra, giustamente. Allora che succede? Che il protagonista di Bianca va al mare la prima volta, senza esserci mai stato, quindi vergine, senza nessun tipo di cultura pregressa, arriva al mare, vede i primi due che stanno uno sull'altro pomiciando. Due passi, altri due che stanno uno sull'altro pomiciando. Al terzo arriva su una ragazza e gli si sdraia sopra, perché dal suo punto di vista quello si fa al mare. Capite dov'è il punto? La grammatica sociale è fondamentale. Cioè noi riusciamo a vivere bene, e qui andiamo alla famosa questione della comodità di cui abbiamo già parlato, perché? Perché facciamo cose che non ci creano sorprese, attriti, imprevisti, eccetera, eccetera, eccetera. No? Pur sapendo, con la saggezza greca, che l'inatteso apre la porta all'ingresso del Dio. Però tu puoi avere una certa quota di inatteso, non puoi avere sempre tutto inatteso. Allo stesso modo però devi avere una certa quota di inatteso, perché se tutto va sempre come deve, tutto è spari. Questo è il dramma, cioè noi siamo il famoso equilibrio instabile per definizione. Noi non abbiamo mai una possibilità di sosta, perché non c'è sosta. Qualunque tipo di situazione tu adotti per troppo tempo diventa insopportabile. Quindi devi esserne in grado, devi saperlo, devi esserne consapevole, devi cercare di inserirlo all'interno dei processi. Tu dici come faccio? Allora, come facevano gli antichi? Gli antichi facevano il carnevale, tanto per dittene una, e non sto scherzando ragazzi, no? I Saturnali romani cos'erano? Erano un momento in cui le norme non valevano più, pericolosissimo, è vero, siamo d'accordo, ma rigenerativo al massimo. Perché? Perché voleva dire che tu dovevi durare soltanto durante 300 giorni e poi avresti avuto un attimo di... Addirittura si invertivano i ruoli, i servi diventavano padroni, i padroni diventavano servi, ne succedevano di tutti i colori. Il carnevale è stato fino a 30 anni fa questo. Perché andavano tutti in giro con la maschera al carnevale, ragazzi? Perché era divertente. Perché non volevano farsi riconoscere, perché volevano poter fare quello che gli pareva. Perché c'era bisogno, c'è bisogno ogni tanto di allentare la pressione normativa, la struttura. Quindi
usciva fuori di nascosto.
Esatto. Ma di tutto, no? Lo facciamo. Ormai il problema è che non c'è più un quando. È talmente generalizzato tutto che quel momento di stacco che tagliava il reale dall'immaginario, il sacro dal profano, tutte queste cose non c'è più. Per cui, vabbè, sì, ci si traveste, ok, ma non è la stessa cosa. Perché non era il travestirsi il problema. Il problema è che ti saresti travestito in un momento in cui tutti gli altri avrebbero fatto come te, si sarebbero travestiti, si sarebbero comportati non come tu te l'aspettavi. Perché se tutto andasse regolarmente come tu te l'aspetti, te spareresti. E questo è il punto. Sarebbe insopportabile una vita dove tutto accade come tu già sai. Ma noi cerchiamo di farla in un modo ossessivo. Turismo sportivo, venite a casa, parliamone, no? Quelli che se fanno i viaggi, troppi ce n'erano, quelli dici, no, turista per caso?
No, dicevo un film su questo dove tutto era uniformato, tutto era...
Io ce ne so quanti ne vuoi, distopia, spare, sì, ce ne so tantissimi.
Cioè dove c'era una società proprio sempre così preconfezionata.
È una Metropolis, Metropolis è uno dei più, dei più celebri.
Questo vale per tutti? Per ci tutti. Sono individui che vogliono, non vogliono anzi uscire, ma vogliono avere sempre la stessa, diciamo, routine, sempre la stessa.
Allora, capiamoci, la routine è molto importante perché è una delle poche cose che ci stabilizza, come dicevamo prima, visto che poi oltretutto mancano gli status ascritti, c'è rimasto altro che la routine. Però la routine è il tipico oggetto contraddittoriale. Cioè, tu puoi pure volerlo. C'era un film di, a proposito di film, c'era Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson, che era bellissimo. Che era quello che camminava per strada senza attaccare mai le linee dei cosi, contava 13 volte l'interruttore prima di uscire di casa, tutte queste cose qui, no? Ecco, quelle sono esagerazioni di routine che tutti noi applichiamo tutti i giorni, ragazzi. Chi di voi non ha una di queste routine? Chi si alza la mattina e fa una cosa a caso? È raro, tu ti alzi la mattina e fai le cose che fai la mattina, perché quello è un modo per ricostruirti oltretutto, perché voi non ci avete pensato spesso e volentieri, ma quando noi dormiamo, che succede? Stiamo a rompere i coglioni al buco nero 55 milioni di anni luce, per carità, io adoro l'astronomia, ma non abbiamo idea di che cosa significa andare a dormire. Ancora oggi non sappiamo cos'è, perché, che succede, i sogni da dove arrivano. Non lo sappiamo. Ma l'io scompare. Quindi la mattina dopo tu devi ricostruirlo, l'io. Quindi l'io non è che è uno che è lì vicino a te e ci parli, no, l'io è un insieme di cose che ha tutta una sua utilità, ma che a volte rompe anche profondamente le palle. È questo che ti dice la routine del risveglio, perché tu fai questo, poi fai quello, poi te lavi i denti, poi ti fai il caffè, dopo che hai fatto il caffè cominci a dire ok, vabbè, so io, sono tornato, faccia, che devo fare stamattina? Ecco, capite? Quindi la routine è fondamentale, però l'eccesso di routine è disastroso. Le vecchie culture lo sapevano perfettamente. Io non vorrei che voi pensiate che noi siamo, come dire, che era sempre tutto così, perché non è mai stato tutto così. Il che vuol dire anche che non è detto che tutto debba rimanere così, peraltro, ovviamente, no? Quindi, insomma, di strategie per aggirare questo discorso ne sono state messe, appunto, parecchie durante gli anni, chiaramente. No? Però poi, piano piano... Certo, è un discorso molto lungo e non possiamo fare. Diciamo, siamo arrivati qui dove abbiamo deciso che tutte queste cose rutiniere, che erano le buone maniere, l'etichetta, la cortesia, no? Adesso quando leggi, io adesso leggo delle cose di gente che faceva la rivoluzione, che dice speriamo che torni le buone maniere, e li capisco, perché le buone maniere potevano essere ipocrite fino a un certo punto, ma erano comunque una strategia di approccio all'altro che era comoda per tutti. Pure essere falsi, chi se ne frega, preferisco uno falso a uno stronzo come quelli che girano oggi. Non so se posso essere, no? Come dire? Quella era una farsa, va bene, era una farsa. Ma perché parliamo di teatro sociale da sempre? Chi è che non finge? Chi è che non recita, ragazzi? Qui il problema è che come... Noi usiamo questi termini sempre come se li facciano gli altri, no? Allora la mia domanda è: voi siete quelli del lunedì mattina o quelli del sabato sera? Chi è il vostro vero io? No, noi che siamo o la domenica a mezzogiorno, parliamone, no? Chi è quello vero? Il famoso vero io, sto mito del vero io, c'è una conseguenza, c'è una continuità, c'è, ma parliamone. Voi siete quelli del sabato sera, fichissimi, tiratissimi, attizzatissimi, con tutti gli accessori al posto loro, o quelli del lunedì mattina con cerchio da testa che vanno in giro tintoni per casa, eccetera, eccetera. Siete sempre quelli, ma quale sareste veri? Non so se la cosa è chiara.
Forse dovrà essere volere.
Non è tanto essere volere, ragazzi, il problema è che noi dobbiamo prendere atto del fatto che cambiamo come tutto il resto. Non c'è un vero io noi, noi siamo quella continuità paradossale, perché io so di essere lo stesso che ha fatto il liceo 40 anni fa, più o meno, però con quello non c'ho più niente in comune, ma so di essere lui. Ma noi cambiamo molto più velocemente che nei 40 anni. Vuol dire, noi che parliamo tutti male degli arabi, ma perché gli arabi pregano 4 volte al giorno o 5 volte al giorno? Ma non mi ricordo, secondo voi. Perché sono esagerati? No, pregano perché loro sanno che il tè della mattina non è lo stesso del pranzo e non è lo stesso del pomeriggio, quindi quello che è arrivato nel frattempo deve ringraziare pure lui. Ci sono delle cose nella religione islamica bellissime, l'obbligo della beneficenza. Ragazzi, ma magari, per certi versi. E soprattutto una comprensione di sé assoluta. Noi siamo completamente diversi. Non siamo mai quello che ha cominciato la giornata che la finisce. salvo casi rarissimi, può pure capitare, però diciamo che in linea di massima noi cambiamo, cambia l'umore, cambiano i pensieri, cambia la concentrazione, perché è bello leggere, e ovviamente spezzo tutte le lance possibili su leggete qualsiasi cosa, ma leggete, perché il libro che leggete oggi non sarà lo stesso libro che leggerete fra una settimana, perché voi non siete gli stessi a leggere. Io rileggo i libri e trovo cose che, anche se l'ho letti 10 volte, non le avevo viste, perché nel momento in cui lo leggo adesso io ho altri temi in testa, altri interessi, altre priorità, sono altro. Quindi un buon libro tu lo puoi leggere ininterrottamente per tutta la vita, perché comunque il bello di quel libro è che ti stimola a te, non quello che c'è scritto dentro. Capite? E se uno comincia a tesaurizzare questo, non riesce più a essere così poco, così carente di autostima verso di sé, perché noi siamo meravigliosi per molti versi, anche orribili, perché non è detto che tutti questi io che arrivano siano tutte brave persone.
Ovvio. Era Gandhi o Buddha che dicevano che quando un uomo entra 2 volte su un fiume non troverà mai lo stesso fiume, non sarà mai lo stesso
era uomo. Il buon Eraclito.
Apposta.
No, ma però va bene, perché la sensibilità è la stessa. Eraclito è il mio filosofo greco preferito, quindi lo so bene.
Vabbè, più o meno c'ho.
Però Buddha, per esempio, tanto per citarlo, diceva che se incontri Buddha per strada, uccidilo. Perché Buddha deve insegnarti a essere tu il tuo Buddha, non lui. Perché sennò tu fai quello che dice lui, ma lui no. È sempre il problema dei leader, è quello. Però il leader non dovrebbe servire. Tant'è che il famoso povero Simmel, che come avrete capito era un personaggio adorabile, l'hanno fatto diventare tardissimo professore perché detestava la burocrazia universitaria, tanto per dire, uno era pure tedesco, ebreo e socialista, figuratevi che altro, cosa altro potremmo augurarci. E la prima cosa che fece quando lo fecero professore fu di dire: il ruolo del professore è di rendersi inutile. E io sono assolutamente d'accordo con lui. Il professore non serve. Il professore serve perché? Perché ti deve indicare un cammino, ti deve dire: guarda, quella è la strada. Vai. Non serve che tu chieda a me, perché io so le mie cose, non so le tue. E già è difficile sapere le mie. Vi ricordate che abbiamo parlato sempre del conosci te stesso, sta cosa che la dicono tutti, è facilissimo, par de palle. A parte tutto, dico, se fosse così facile conoscersi, non ci avrebbero manco scritto, chiaramente, no? Mica ci hanno scritto ricorda di respirare. Quindi conoscere se stessi è complicato, perché noi, nell'ottica del processo e del cambiamento, siamo anche brutti. Quello è il problema. E non ci piace ammettere di essere brutti. Non ci piace ammettere di essere vigliacchi, non ci piace ammettere di essere stronzi, non ci piace di ammettere di essere meschini, ma lo siamo. A volte, altre volte no. E questo vale per quello che dicevamo con lui durante il break sulla valutazione. Come faccio io a stabilire che il peggiore non sarà quello che salverà il mondo? Io lo so che tanti trovano che Il Signore degli Anelli sia un testo banale. Io trovo che sia uno dei testi più intelligenti che abbiamo scritto, se non la cosa migliore che abbiamo scritto nel Novecento, guardate. Perché? Chi è che vince? Perché vinciamo? Per colpa del più brutto di tutti, Gollum. Vinciamo perché 2 mezzuomini, che avremmo schifato tutti, perché insomma ci sono gli elfi, ci sono i nani, ci sono gli uomini, eh? Poi ci sono sti piccoletti con i piedi pelosi, un po' panzuti, che mangiano, dormono, insomma è proprio la cosa peggiore. Ecco, questi riescono a farsi tutta la terra da mezzo a piedi, eppure i mezzuomini non gliela fanno a rinunciare al potere. È accidentale la vittoria. Accidentale perché c'è uno che lo vuole ancora di più e gli sta accandito a morsi. Non so se avete letto Il Signore, o avete visto il film, ma la vittoria succede solo perché Gollum è ancora lì e lo volevano ammazzare per tutto il libro, e Gandalf dai a dire: no, lascia perdere, tanto che vuoi che faccia. Ecco, perché noi non siamo in grado di prevedere niente, è quello il problema. A noi piace immaginare di poter prevedere qualsiasi cosa, ma noi non siamo assolutamente in grado di prevedere nulla, non lo sappiamo dire oggi che il peggiore di noi domani non sia la risorsa. Quindi con che criterio lo eliminiamo, lo respingiamo, lo annulliamo? Non abbiamo idea di che cosa perdiamo noi. Possiamo non perdere niente, ma potremmo perdere tutto. E sempre il discorso dell'effetto farfalla, dovremmo applicarle le cose. Come dicevo con lui, la valutazione, per carità, a livello teorico non fa una piega. A livello pratico non ho le basi per giudicare, perché se avessimo ragionato come si ragiona oggi, con i risultati a 3 mesi, quantificabili, eccetera, Einstein non gli avremmo fatto scrivere niente. Perché ha scritto 3 cose Einstein, tutta la sua vita. 3 cose. Una però era quella che descrive tutto il mondo da 100 anni a sta parte. Caspita, guarda un po' i casi della vita. Ma senza nessun... Ma per carità, gli avrebbero cacciato con ignominia. Ecco. Quindi tu figurati, no? Perché dice che l'Anvor io potessi abbattere? Scusate, le cose che non è il caso dire. Va bene, però insomma di fatto il problema è esattamente questo. Noi non abbiamo, perché valutare è la gran parte di quello che noi pratichiamo oggi. Di nuovo presume qualcosa, ovvero sia presume che noi sappiamo. Presume un sapere a monte, un sapere esauriente ed esaustivo su un argomento in base al quale io posso giudicare se tu ne sai abbastanza o meno. Ma non c'è sto sapere, ragazzi. È quello il problema. C'è un sapere che abbiamo messo a punto attraverso certe procedure che hanno avuto dei costi piuttosto significativi in termini di qualità della vita, in termini di accostamento a quella che potrebbe essere la vita, perché ci danno un certo tipo di idea e di risposta sulla vita, ma non la descrivono mica tutta. Quindi il problema è lì. E ci sono un sacco di spazi, e questo è il problema. Per quanto non sembri, all'interno delle procedure c'è sempre spazio. Il mio padre sociologico, che non è Simmel ma è un tale Carlo Mongardini, che forse avrete sentito per qualche motivo oppure no, è uguale, aveva scritto tanti anni fa un librino bellissimo che si chiama Saggio sul gioco, che non a caso è uno dei miei oggetti di ricerca preferiti, nel quale diceva una cosa. Dice: il gioco sembra un'attività, tant'è che Eraclito, tanto per tornare, che ci dice che il destino è un bambino che gioca. Il gioco è il criterio, come dire, della saggezza antica. Noi abbiamo ovviamente capito tutto e quindi siamo molto più seri. Però il problema del gioco qual è? Che il gioco è gioco con le regole e gioco tra le regole. Perché tu non potrai mai normare tutto. Questo è il problema. È un tuo, come dire, una tua ossessione quella di poter, attraverso una procedura, definire tutti i passaggi, perché non c'è, ci sarà sempre qualcos'altro. Ci sarà sempre qualcosa che avanza, tant'è che chi ha letto le storie dei campi di concentramento, chi ha letto le storie delle istituzioni totali, sa benissimo che perfino lì dove è tutto normato, l'uomo riesce a trovare spazio per fare altro. Figurati se non lo puoi fare all'interno di una qualunque istituzione. Le istituzioni, signori, queste qui, si reggono solo su quelli che non fanno quello che devono. Solo. Perché se tutti facessero soltanto quello che devono da procedure, le istituzioni non durerebbero un attimo. Questo è il punto. Che c'è sempre quello che si rende conto che le cose si possono aggirare, aggiustare, saltare, modificare, reinterpretare, slittare, quello che vi pare. Voi prendete una qualunque storia di un'istituzione o di organizzazione e vedete che l'organizzazione va avanti soltanto perché fa finta di fare le cose da manuale, ma in pratica non lo fa mai. Io conosco non so più quante project manager, non so più quante persone che fanno sto lavoro. E so i primi a dire che sì, per carità, bisognerebbe. Come no? Certo. A me ieri mi è arrivata una comunicazione che mi diceva che devo pagare una prima rata il 1 aprile, la data della comunicazione era il 9 aprile. No, tutto rispettato, però è chiaro, no, che è forma, è una maschera. Noi andiamo regolarmente in giro mascherati. E questo è il punto. Bisogna assumerla questa cosa, bisogna comprenderla. Le nostre maschere le chiamiamo ruoli, spesso e volentieri. E queste hanno una serie di cose che vanno fatte. Dei comportamenti che ci si attende da te, dei comportamenti che tu attendi dagli altri. Una serie di questioni che ti permettono di, no, prevedere. Ma sono tutte quante armi a doppio taglio. Sapete come funzionano gli attentati dinamitardi nelle terre sfortunate della mezzaluna d'Oriente, oltre in Afghanistan, eccetera? Arriva uno con l'autobus alla fermata dell'autobus. Problemi? No. Però è un terrorista. Tu sali e salti. Perché? Perché tu ti aspetti uno con l'autobus alla fermata dell'autobus. Non ti crea nessun problema. Io ho fatto a lezione questo discorso oggi, più o meno, non potevo perché mi conoscevate, quindi pareva brutto, ma sono entrato a lezione a economia. tanti anni fa, anzi non io, un mio collaboratore, ha fatto finta di essere me. E io stavo nel pubblico. E questo ha fatto lezione, che era bravo ovviamente, no? Poi abbiamo fatto una di queste cose che facciamo ogni tanto. Chi vuol provare l'ebbrezza di fare il professore? Allora sono arrivati un altro paio, io ho alzato la mano, ah, lei che è un po' attempato, vabbè, venga, ha cominciato a fare lezione. E mano a mano che facevo lezione vedevo tutti che non gli tornavano i conti, non c'è questo, ma com'era, no? Uno studente attempato. E gli ho detto, voi avete chiesto al mio collega che di darvi documenti per dimostrare che era il professore? No, perché voi aspettavate un professore. E noi siamo fatti così, ragazzi. Se deve entrare un professore, entra un professore. Chiunque sia quello che entra. Ora dubito che ci sia qualcuno che viene a far professore al posto mio. Sono anni che me lo auguro, ma non succede, quindi vabbè. Però questo vale per qualunque tipo di aspettativa sociale. Se qualcuno si conforma a ciò che tu ti aspetti, ti fotte. E questo vale anche per le procedure. No, vedete tutti i vari NCIS, Strike Back, prendete la narrazione fiction, tutti. I cattivi che fanno, scoprono le procedure, se le studiano e te le usano contro. Perché nel momento in cui loro sanno che quando fanno questo tu farai quello, loro poi che tu hai fatto quello ti fottono perché lo sanno. È facile. Essere prevedibili è comodo, ma è pericoloso. Perché a te basta mettere la macchina nel punto sbagliato della strada e non succede più niente di quello che andava fatto. Le procedure saltano per dettagli. Sempre perché basta una cosa molto piccola per mandare a puttana una cosa molto grande. Di nuovo l'effetto farfalla. Non serve un intervento megagalattico, non serve niente di stratosferico. Basta la vecchietta che ti passa per la strada col bastone e ci mette un quarto d'ora e tu stai lì che dovresti inseguire il cattivo o arrivare in tempo per chiudere la chiave che impedisce che tutto salti in aria e non ci arrivi, perché c'è la vecchietta. La vecchietta ride nel frattempo perché sa perfettamente che tu vorresti passare e non puoi. Tutto lì, facile. Capite? Quindi bisogna ragionare anche strategicamente su questi aspetti. Quanto mi conviene essere prevedibile? Certo, dal mio punto di vista della pace mentale e della zona di comfort, è bellissimo che schiaccio un tasto, allora la casa mi prepara il caffè, mi chiede come sto, mi fa un massaggio ai piedi, manda le mie musiche preferite, fa uscire l'aria profumata dai cosi, no? La domotica, tutte queste cose meravigliose. Però sappiamo anche... o forse non sappiamo che quel tizio al quale parlo, cioè quel tizio, quel coso a cui parlo, quel barattolo a cui parlo, è costantemente in ascolto perché se io lo chiamo deve rispondere. E tutto quello che ascolta mentre io non lo chiamo non è che se lo tiene per sé, ma lo manda a quelli che me l'hanno venduto, i quali quindi sanno che io sto progettando di fare un viaggio in Grecia, sanno che voglio comprarmi una macchina e io domani vado a vedere una cosa e mi trovo tutte le pubblicità delle macchine che convengono a loro. E probabilmente me la compro, cioè, non vedi che roba, pensa, volevo comprarne una. I casi della vita, sincronicity. No, non è proprio esattamente sincronicity, si chiama vaselline e altre cose. Ecco, funziona così, però, capite, no? Tutto va valutato e compreso, perché purtroppo fa parte del pacchetto, questo è oggi. Ok, quindi un altro dei problemi relativi alla questione del lavoro, dell'industria, scusatemi, è il lavoro. Altra cosa che diamo ovviamente per scontato, articolo 1 della Repubblica. Dimmi.
Si potrebbe fare un attimo un passo indietro, perché a me mi è rimasto in sospeso un concetto, cioè dimmi. Quello sul quale...
Probabilissimo.
No, sul quale l'istituzione è fondata su delle cose che puntualmente vengono ribaltate, no?
No, cioè, allora sì, forse mi sono espresso male.
No, perché dicevo, cioè all'interno di una società, cioè sul fatto delle regole, no? Da rispettare, uh-huh. eccetera, tu dici, cioè lei diceva... Questa cosa qui che vanno non rispettate, però c'è sempre quello che non rispetta e è sì. l'elemento fondante su cui poi il sistema va avanti, no?
Sì.
Però dall'altra parte c'è il fatto che se il sistema fosse totalmente asettico, cioè privo di regole, uguale potrebbe andare avanti, cioè sarebbe la giungla sostanzialmente.
Perfetto, infatti nel famoso libro di cui parlavo prima di Mongardini, cosa ci dice Mongardini? E anche altri grandi autori come Durkheim, per esempio. Durkheim dice il problema della libertà e delle regole è un falso problema, perché non esiste libertà senza regole. Hai ragione. Il problema dov'è? È l'eccesso delle regole. Ci deve essere una quota di normazione che accolga in sé la possibilità dell'adattabilità ai fenomeni mutevoli. Siccome noi questa cosa non la riusciamo a capire, noi siamo in una fase di ipernormazione, cioè stiamo regolando tutto. E quando tu regoli tutto, le cose non tornano più. Io mi rendo conto che sono famosi discorsi da vecchio scarpone, però io sono cresciuto, non so se vi è mai capitato su internet, su Facebook, di vedere quelle famose slide, se eri piccolo negli anni 60, negli anni 70, no? Sì, però c'hanno un fondo, no? Nel senso che ti chiedi, ma come abbiamo fatto a sopravvivere noi che non avevamo i caschi, non avevamo le cinture di sicurezza, non avevamo le ginocchiere, non avevamo niente, noi andavamo così, no? E la normazione statale, fino all'altro ieri, sulla vita quotidiana non interveniva minimamente. Lo Stato legiferava sulla guerra, sui rapporti con gli esteri, su alcune questioni di controllo, ma per il resto tu campavi. Fine. Allora, di nuovo, il problema è un problema disciplinare, perché l'igiene è stato, come vedremo domani, uno dei modi attraverso i quali si sono imposte delle discipline, che può andare benissimo fino a un certo punto, ma poi arrivi al punto nel quale tu non puoi pesare più di un tot perché sei un danno per la società, non puoi dedicarti a certe attività perché te faranno male e in prospettiva sarai un danno per la società, e devi fare questo ma non devi fare quello, e lì ancora, a quel punto cominci a chiederti, ma forse che mi stai cominciando a rompere un attimo le palle su quello che posso o non posso fare? E quello è il problema, capito? Allora, quando la normazione diventa eccessiva, a quel punto, perché tutto funzioni, qualcuno deve sbagliare, perché altrimenti le cose vanno in conflitto. Capisci? Sono le stesse norme che non riescono più a rispondersi. Perché secondo voi non si riesce a fare una legge che funzioni che una? Perché nel nostro sistema normativo ci sono tutte le regole per una cosa e l'esatto contrario. Quindi se tu la puoi fare, ma qualcuno ti dirà, ma rispetto a quale legge non la potevi fare? Ok, bel ricorso, fermiamo tutto. Risolvi quella cosa, ricominci e nasce, no, ma rispetto a questo, guarda, c'è un altro articolo qui che è un regio decreto del 1850 e tu è ancora lì.
Perché la legge è interpretazione.
No, ma perché qui il problema è che nessuno sta mettendo le mani nel sistema per dargli una corretta, perché il sistema è chiaro che piano piano si sedimenta, no? Ma ci dovrebbe pure essere ogni tanto qualcuno che dice, ok, mo, calma, come lo vogliamo fare sta cosa? E risolviamo. Qui no, noi abbiamo tutte le leggi dai Borboni, c'è cose proprio arcaiche, diritto romano, insomma una serie di questioni bellissime, fare piedi, e continuiamo a produrne.
C'era una legge,
esatto, per capito? Lui. Perlomeno, insomma, un numero congruo. Ma qui di fatto tu non sai più a chi dai resti con la normativa esistente. Perché? Perché questa normativa si fonda su un delirio di controllo che non esiste. Tu la realtà non la controlli. Perché non c'è l'obbligo di mandato nella nostra Costituzione? Chissà cos'è l'obbligo di mandato. Manca un grillino qui, che è uno dei loro cavalli di battaglia.
Dopo 8 anni,
è il vincolo di mandato, l'obbligo.
Dopo 8 anni
No, l'obbligo, il vincolo di mandato vuol dire che tu sei eletto per fare certe cose e devi fare solo quelle.
Okay.
Oh, il problema qual è? Che il pianeta va avanti per cazzi suoi e tu te trovi, come il contratto di governo attuale, che ci sono delle cose che dovresti fare, ma non ci sono nel vincolo di mandato. Ecco perché la nostra Costituzione dice c'è, no? Delega piena. Perché tu devi mandare qualcuno... Teoricamente, lo so, lasciamo perdere, lo faccio solo a livello esemplificativo. Devi mandare qualcuno che farebbe quello che facessi tu, trovandosi davanti situazioni che non puoi prevedere, perché quello è il problema. Il mondo non lo puoi prevedere. In linea di massima sì, ma non è detto. E se succede qualcosa che non hai previsto, che fai? Te blocchi, chiaramente, perché sei scritto, devo fare A, B, C e D. Ok, perfetto, c'è M. Oddio, M non era contemplata. Vai a spiegare a M che era contemplata. Non so se... capite la questione.
Però questo è un sistema che può andare avanti o arriverà a un punto che ci sarà un'implosione, diciamo?
Non ne ho la più pallida idea, se devo dire la verità. Non, io tendo alla teoria della catastrofe, se devo essere onesto, esatto. Perché di solito, però... continua a essere... Sì, no, vabbè, ma che nessuno è riuscito a complicarsi l'esistenza come noi, devo dire, finora, per cui no, vediamo, insomma. Sì, sì, beh, ma la tecnologia, tante cose, insomma, lì... Vabbè, comunque, abbiamo chiarito la questione?
Sì, sì.
Diciamo che ci sono, allora, il nostro problema è che noi ragioniamo a un livello e viviamo a un altro, e lo fate tutti, basta che vi osserviate ogni tanto e vi renderete conto che raramente siete coerenti con tutto quello che dovreste fare, le vostre idee, ed è normale perché siamo esseri umani e questo è il problema, cioè noi siamo fatti così. Il problema è che vorremmo essere fatti in un altro modo e quindi costruiamo cose che si fondano su come vorremmo essere. Che è bellissimo, però poi non lo fa nessuno, o perlomeno in pochi ci riescono a essere come vorremmo essere. Tutti gli altri si adeguano, si adattano. Allora, siccome le organizzazioni, come le vedremo adesso, sono state pensate da uno matto, e non scherzo, nel senso che Frederick Taylor, che è il padre dell'organizzazione scientifica del lavoro, era notoriamente un folle. ma non per modo di dire, era proprio matto, cioè c'aveva le crisi isteriche a notte, lo dovevano legare al letto, una serie di cose veramente complicate. Ecco, noi abbiamo scelto questo fulgido esempio di equilibrio mentale per decidere che lui aveva ragione su come organizzare la nostra cosa. Quindi è un po' complicato pensare che questa cosa sia tranquilla da fare, perché non c'è verso. No. Allora tu nelle aziende, normalmente, nelle grandi aziende, hai i certi livelli che esigono delle procedure e dei risultati, e quelli sotto che si ingegnano per fare in modo che almeno formalmente quelle procedure e quei risultati vengano perseguiti, ma poi nella prassi non funziona così, capisci? Perché se veramente tu dovessi fare quello che ti chiedono, funzionerebbe più nulla, perché non avresti tempi, non ci sarebbero i margini, avresti dovuto fare altro da un'altra parte. Le grandi aziende funzionano in modo A, nel senso che sono tante cose separate che dovrebbero collaborare, perché il principio di competizione purtroppo non vale soltanto fra aziende, ma vale anche all'interno dell'azienda, perché l'ufficio vendite fa la sua politica, l'ufficio acquisti fa la sua politica, la produzione fa la sua politica, e non sono quasi mai coerenti le une con le altre. Per cui, per riuscire a tenere insieme tutto questo, capita qualche miracolo, no? Tant'è che mi è arrivata una vignetta della General Electric da poco sul ruolo del project manager, che dice, ultimo passaggio, è inspiegabile il successo della commessa, perché tutto il casino infernale che è successo, come per incanto, per qualche modo qualcuno riesce a far sì che le cose tornino. Però non te lo sa spiegare nessuno, se glielo chiedi, come nessun manager è in grado di descriverti il suo lavoro. Se vi ricordate il libro che avevamo di testo, c'era una serie di ricerche fatte attraverso colloqui con i manager, nei quali nessuno era in grado di spiegarti che faceva. Lo faceva, ma non sapeva di te che. Stava al telefono in linea di massima, però è chiaro che tutta l'antipatia che nutro per i manager mi pare un po' poco. Però è ovvio che sono cose che presumono sensibilità, capacità, preveggenza, pensiero strategico, agganci, contatti umani, tutta una serie di cose che non le puoi spiegare. Quello è il dramma. Perché la questione... Ti spiace? Sì. Mi sta come in senso de... il grande uno dei tanti grandi problemi con i quali mi pare che grosso modo stiamo così.
Al massimo delle luci, perfetto. A parte quelle lì dietro,
okay. Fantastico. Aspetta, qui c'è un interruttore, però aspetta. Che farà? È inutile. Ah no, hai spento tu?
No.
Serve ad accendere.
Ah, vedi. Che finezza, prego. C'è addirittura l'intensità. Hai visto? Beh, allora dicevamo, un altro dei grandi problemi con i quali noi ci confrontiamo è che pensiamo di poter spiegare a parole qualsiasi cosa, e invece ci scontriamo con i limiti del linguaggio. Il sapere purtroppo si forma di alcune parti, una delle quali è il sapere tacito, cioè un sapere che tu sai ma che non puoi manco spiegare, non solo insegnare, ma manco spiegare. Esempio, Arturo Benedetti Michelangelo, uno dei più grandi pianisti del mondo. E secondo voi Arturo Benedetti Michelangelo era in grado di spiegare come faceva a fare un certo tipo di trillo con l'anulare? O faceva? Stop. Questo ha a che fare molto col corpo, ragazzi. Ma io stesso, io credo di insegnare abbastanza bene, ma se tu mi dicessi come fai, mica lo so.
Lo
fai. Ma non te lo posso spiegare, non lo posso proceduralizzare. Capite? Il grande... Te posso dare più o meno, allora, i ritmi, i tempi, ma... È sensibilità personale, capite, ragazzi? Imparare una professione, qualunque professione, si compone della famosa cultura soggettiva, che vuol dire che tu hai, anche a livello... fisico, delle sensibilità che non puoi spiegare a nessuno. Il grande ebanista o il grande orafo, ma vi può spiegare quando è giusto il movimento col quale perfeziona l'ultima incisione sul legno o l'ultimo ghirigoro d'oro? Lo fa, stop. Come Paganini non ripete, ma manco lui lo sa, capite? Quello è il problema. E il sapere, il miglior sapere, purtroppo si compone di questo. Quindi che fai? Di solito prima si andava per imitazione, perché il gesto, se tu lo ripeti, cominci a capire che il gesto ti dà una consapevolezza che non è traducibile in parole, ma è percezione pura. e comincia a imparare a gestirla, comincia a sapere quanto devi premere o quanto no, quanto devi trattenere e quanto no. Voglio dire, parliamo tutti da routine, tennis, no? Saprete che da noi il tennis andava per la maggiore. Tennis, so, 5 colpi? C'è gente che fa, passa la vita a provare questi 5 colpi, sono deficienti, sono autistici? No, perché è ovvio che di volta in volta su quello stesso colpo tu acquisisci una nuova consapevolezza, una nuova maestria, una nuova capacità di controllo, una nuova minima possibilità di variazione che fa l'effetto, che fa il lungolinea, che fa quello che vince. E il problema, e questo so che vi stupirà clamorosamente, è che questa cosa noi la sapevamo, ma con le macchine l'abbiamo rimossa, in nome della quantità. È lì il dramma, il grosso casino che noi abbiamo compinato sta esattamente lì, perché la macchina rifà sempre lo stesso gesto, perfetto, ma sempre quello. L'artigiano lo cambia continuamente, perché il gesto cambia l'artigiano. Noi oggi lo sappiamo che la ripetizione del gesto modifica la struttura del cervello, ragazzi. Cambia la disposizione delle anse e delle aree della neocorteccia man mano che tu diventi padrone di un gesto. Quindi la routine non sarebbe mai meccanica, non sarebbe mai stata meccanica, perché quel famoso stesso gesto che tu fai non è mai lo stesso gesto, è sempre qualcosa di più. Tant'è che l'apprendista doveva passare 10.000 ore di pratica per poter provare a diventare artigiano. Esagerati? No, perché il corpo c'ha dei tempi che sono quelli, non li puoi accelerare, non puoi dire vabbè ma accorpiamo, no? Facciamo 6 ore tutte insieme che tanto vale. No, perché non funziona così. Te le devi fare tutte a 10.000, una sull'altra, perché è una noia? Boh, perché tu non hai capito. Perché se tu cominci a renderti conto di quanto le cose cambiano mano a mano che ripeti, diventa ossessiva la ripetizione quasi.
Quando sei predisposto alla fatica per arrivare a quella meta.
Però capisci che non è solo un problema di fatica, questo è il modo in cui noi l'abbiamo capito, noi l'abbiamo tradotto come noia, fatica e ripetizione, perché ci siamo persi tutta la dimensione corporea. La dimensione corporea è quella per la quale tu sei conscio, consapevole e orgoglioso di saper fare quelle cose, è lì la questione dell'autostima, perché quando tu sai fare, perché l'artigiano tipico crea delle cose che tu le guardi e dici ma come cazzo gli è venuto in mente, questo fa una scultura alta un millimetro, perché la sapeva fare, perché per riuscire a fare la scultura alta un millimetro doveva avere una tale padronanza dei gesti, degli attrezzi, della materia, che farla era libidine pura, capite? Quello è il punto, il fare è bello. Io non so se avete letto un libro che si chiama L'elogio della fune, che io trovo sia uno dei libri più belli in assoluto, di un grandissimo funambolo ovviamente, che si chiama Philippe Petit se non sbaglio, che è quello che tese una corda fra le torri gemelle quando ancora c'erano, no? E camminò ovviamente senza rete, no? Quelle cose che tu dici, tutti matti questi. E nel racconto, che questo era abbastanza un po' sbilanciato del suo, però non a livello di equilibrio perché ha fatto delle cose dell'altro mondo, e dice la cosa che mi colpì di più è che io stavo sdraiato su sta fune, no? Sdraiato sulla fune in mezzo alle torri gemelle, quindi figuratevi, e venne gente e mi chiese perché l'hai fatto, e io gli risposi come perché? Questo, cioè che altro volevi che facessi? Non so se mi spiego, quello è il punto, è il gesto in sé, non c'è un perché. Noi chiediamo perché, noi chiediamo sempre perché. Ma ci sono delle cose che le fai perché le puoi fare, perché sei chiamato a farle, chiamatela un po' come pare. Non è casuale che in tedesco vocazione e professione si dicano allo stesso modo che è Beruf. No, perché? Perché c'è una dimensione di chiamata anche nel lavoro. Perché il lavoro noi lo adoriamo tutti? Perché noi abbiamo interpretato il lavoro come uno strumento per realizzare noi stessi, ovvero sia per portare avanti quella famosa formazione di cui parlavamo prima. Oggi di questo non è rimasto nulla, ragazzi. Vedrò un sacco di cattive notizie, purtroppo, in questa lezione. Però purtroppo è così. Uno dei motivi per i quali le cose funzionano peggio di prima è che oggi il lavoro è diventato semplicemente comportamento a fine di guadagno economico. Stop. Senza nessun tipo di coinvolgimento, senza nessun tipo di formazione, senza nessun tipo di interesse. Lo fai, te paga, fine. Ma noi non campiamo così. Quello è il problema. anche, ma non solo, così sopravviviamo, esatto. Noi campiamo perché lo possiamo fare, e più siamo bravi e più vogliamo farlo. Ora, io ho visto recentissimamente un documentario che, se vi interessa un minimo di sport estremo, arrampicata libera, si chiama Free Solo. Guarda, sono ancora sotto shock, io ho arrampicato a lungo, quindi devo dire, molto più montano che altro. E questo si è fatto 986 metri di via in 3 ore e 46, tutta 7C minimo, che tu lo guardi e ti senti male tu per lui. E quello andava su come se non ci fosse un problema. È stata una cosa quasi, quasi celestiale, devo dire la verità. Però è inspiegabile, no? Come fai a spiegarla a qualcuno? Che parti per una cosa che molto probabilmente ti costa la vita. Però... così che noi siamo fatti così. Il senso ce lo costruiamo, perché non c'è, una brutta notizia ulteriore, che non c'è un senso a prescindere. Il senso è anche, è chiaro che tutto questo che vi sto dicendo va interpretato però alla luce di un modo di connettere gli eventi nel mondo che non è quello corrente e che noi chiamiamo etet. Vuol dire che noi siamo complessi, abbiamo tante dimensioni e non ne abbiamo solo una. Non siamo o razionali o emozionali, noi siamo razionali e emozionali. Siamo razionali e simbolici, siamo razionali e istintivi, siamo corporei e spirituali, perché se cominciamo a usare invece quello che vale normalmente, che è l'out-out, e qui mi raccomando ragazzi, che è una delle cose che ancora non riesco a superare, out-out è latino, quindi si scrive con la A, non out-out, out-out, perché non è quello. Out-out vuol dire o in latino, ed è quello che invece facciamo di solito. Allora, o siamo razionali o siamo emozionali, razionali. O siamo corpo o siamo anima, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto quello che non siamo, secondo questa logica, poi resta, perché noi siamo anche corpo. Non puoi far finta di non essere corpo, perché poi segui male, stai seduto scomodo, non gli apri più, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è normalissimo che sia così. Capite? Tutto lì. Quindi se noi entriamo, come d'altronde vi ho già detto, no? L'idea della coesistenza e della coevoluzione è esattamente questa. Tu sei insieme agli altri, non sei te o gli altri, perché o te o gli altri porta oggi e non è un bel portare. Non è un buon modo di andare avanti, non è manco detto che regga, in generale se vogliamo. Però comunque non è quello che ci saremmo aspettati quando abbiamo fatto grandi cose. Siamo una cultura che ha fatto anche delle cose meravigliose, tutto sommato, sarebbe il caso di ricordarselo, anche lì, meravigliose e orribili, siamo questo. Allora, dicevamo, il problema del lavoro, è che il lavoro, noi siamo abituati a concepirlo come una cosa assolutamente, cioè, no, cioè, bisogna lavorare, ecco, non era così fino all'altro ieri, no? Il lavoro fino all'altro ieri era una croce che toccava a qualcuno, a cui diceva male. Vi ricordo che il nostro regolo di San Benedetto diceva ora et labora. Ora labora non è che San Benedetto l'avesse presa come di fatte quattro risate, era una croce, nel senso letterale, quindi lavorare era una croce. Il problema è che appunto lavoravano quelli che gli aveva detto male, gli schiavi, gli ultimi della società, quelli che non abitavano a Roma ai tempi e via discorrendo. A Roma c'era un giorno di vacanza ogni due. Tanto per dare venire, poi dice com'è che stai combinato? Vabbè, ci abbiamo radici antiche per la faccenda. Però lavorare era un'attività bieca, no, non lavorava nessuno. Quelli che potevano evitare, la evitavano. Ok. A un certo punto però, che succede? Che quando cominciamo a organizzarci per fare le fabbriche e tutto quel famoso giro di do che vi abbiamo appena detto, invece tocca che il lavoro diventi un qualcosa che tu vuoi fare. Perché? Perché la fabbrica era un posto molto affascinante, ma diciamo poco ospitale, soprattutto le prime. Era tutta gente abituata a vivere all'aperto, a gestirsi la giornata a seconda dei ritmi della natura, quindi facevano cose, non le facevano, cioè, con la luce del sole. E questi invece dovevano lavorare al buio, con i fumi, le puzze, i rumori, cioè doveva essere una catastrofe. Allora tu come fai a fare in modo che questa cosa diventi appetibile? Costruisci un grosso discorso col quale convinci tutti che lavorare è bello. Lavorare è umano. Se non lavori non esisti.
Quello che c'è ancora oggi.
Che per forza che c'è ancora oggi, perché stiamo ancora arretrati, è lì, il dramma è lì, cioè il grosso problema è che al tempo non faceva una piega, perché al tempo più gente c'era e meglio era, più si lavorava. L'idea era che tutti avrebbero sempre avuto bisogno di lavorare, quindi costruiamo questo discorso che fa in modo che il lavoro diventi la pietra cardinale di tutte le esistenze, perché così abbiamo risolto la situazione. Sì, ora il problema qual è? Che non vale più, ma non ci siamo adeguati. Noi abbiamo un discorso che è ancora quello del tempo della piena occupazione, è una realtà nella quale lavorare non serve più. O meglio, serve a quello che vorrebbe lavorare, ma non serve a quello che dovrebbe darti il lavoro, secondo lui. E qui c'è da fare tutto un grande ragionamento. Però il problema è esattamente quello. Perché? Perché sono successe tutte cose che, guarda te, strano, non avevano previsto. No? Siamo diventati 8 miliardi? Già di per sé, rispetto a quei 4 che c'erano quando è cominciato questo discorso, già un bel cambiamento. Non solo, ma poi l'igiene ha funzionato. Per molti versi possiamo lamentarci, possiamo non lamentarci, ma campiamo molto di più, no? E ci sbattiamo per fare in modo che continuiamo a campare ancora di più, che quelli che nascono manco muoiano, per carità. E mi rendo conto che è un discorso che può sembrare cinico, ma poi quando ti metti lì con la calcolatrice è un problema, perché chi li fa mangiare questi 8 miliardi e 7? Che fanno? È una bella domanda. Che gli famo fare a questi 8 miliardi e 7? Che non servono, perché non solo non servirebbero se stessimo ancora allo stesso stadio tecnologico, nel frattempo abbiamo fatto di tutto, nel frattempo abbiamo creato tutta una serie di marchingegni, di macchine, di algoritmi, di impicci e di imbrogli che rendono del tutto irrilevante, se non perniciosa, la nostra partecipazione al lavoro. Quindi la domanda di prima, il sistema, chi è? Non lo so, ma quasi sicuramente non siamo noi. Quello è il problema.
Beh, c'è da dire che si è invertita un po' la piramide. Cioè, se prima c'era a capo una persona e 100.000 contadini, adesso c'è un contadino per 100.000 persone che magari fanno...
No, ma quello non è un effetto ottico, perché la piramide è ancora uguale, identica, no, solo che tu non la vedi più. Però, perché l'anno... No, lo vedremo. Senso, sì, sì, no, assolutamente, è vero. È cambiato tutto.
La cultura del se non studi sei un coglione, se sei un coglione non c'è futuro. Invece magari c'è uno che voleva lavorare su un campo e guadagna il triplo del coglione che è andato a studiare.
Assolutamente, ma il problema è che oggi il problema del lavoro, il problema dello studio e della cosa, è un problema di strategia di ammortizzamento, non è un problema di formazione.
L'università va fatta perché quello gli interessa niente, però c'ha il foglio di carta.
Esatto. Poi però nel frattempo intanto è stato fermo 4 anni e non ha rotto le palle sul mercato del lavoro, perché sai, se no dove lo mettevamo noi questo? Esatto. Ecco, allora la questione, come vi dicevo, è una questione molto antipatica, però purtroppo è questa, poi peggiora. No, io queste lezioni le facevo 15 anni fa e ancora non avevamo gli algoritmi, le intelligenze artificiali, tutta un'altra serie di questioni. Adesso abbiamo anche quelle. Allora, che succede? Che, come vi dicevo prima, il processo, no, non lascia fuori nessuno. Qual è stata la cosa che possiamo prendere con una certa ironia e divertimento? Che prima i quadri, i dirigenti, pensavano che quelli che avrebbero pagato pegno sarebbero stati quelli in fondo alla piramide, che poi non è più una piramide, ma una coppa di champagne, vabbè, ma insomma, finezze. Il punto qual è? Che è stato così per un certo lasso di tempo. Vi dico solo che il famoso Simmel, del quale non smetto di tessere le lodi, nel Novecento scrisse delle considerazioni sociologiche sul distributore di bevande. Nel Novecento. Tondo, non nel secolo. Nel 1900, questo scrisse un saggio dicendo quali erano secondo lui le conseguenze del distributore automatico di bevande, che guarda caso erano esattamente quelle che poi abbiamo testimoniato tutti noi, perché è chiaro che il distributore automatico di bevande cosa rappresenta se esco dalla comodità del fatto che inserisco la monetina e più la bibita? Uno in meno che lavora, se non due. No? Il bancomat cosa rappresenta? 3 o 4 che non lavorano. E il fatto che tu vai a fare il peno al distributore è ancora più divertente, perché lavori tu e sei pure contento. Capisci dov'è la questione? Oh, allora però che vuoi fare? Il bancaio, chi se ne frega? Il benzinaro, chi se ne frega? Il panitaio, il barista, chi se ne frega? Questo perché? Perché lo stato della tecnologia era quello. Ma poi siamo andati ben avanti, l'intelligenza cresce delle macchine. La nostra diminuisce e quindi adesso noi cominciamo a sostituire anche i quadri intermedi, anche i dirigenti. Non c'è più nessuno che serve. Quello è il problema, teoricamente.
No, mentiamo.
Teoricamente perché? Perché vale quello che vi dicevo prima, perché questo tipo di comportamento di sapere e di possibile replica delle macchine è parziale, perché è frutto di scelte che noi abbiamo fatto, perché se noi avessimo scelto il gesto artigianale e non il gesto industriale, se noi avessimo interpretato il gesto produttivo come una capacità, questa cosa di competenza mi fa venire un nervoso, una capacità che si acquisisce, si perfeziona e continua, non avremmo fatto le macchine, o le avremmo fatte in un'altra ottica, avremmo preparato un semilavorato che poi veniva perfezionato dagli artigiani, avremmo avuto più stima nei lavoratori, ma venivamo e ancora siamo in un clima nel quale si divide chi pensa da chi lavora, e il signor Taylor da questo punto di vista è uno dei più totali assertori della questione, ma era lo stesso in Grecia. In Grecia c'era l'uomo che pensava e l'anima laborans. Nessuno ha mai stimato i lavoratori delle mani, quelli che facevano fatica, quelli che usavano il corpo, perché noi col corpo abbiamo un problema da 3.000 anni a sta parte. È sempre stato molto meglio quello che aveva un po' di cervello che non uno che pum, 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 pum. Senza vedere che sono due cose complementari, servono entrambe. Noi una abbiamo rimossa, allora invece del lavoratore del corpo abbiamo la macchina, ma la macchina fa altro, capite? La macchina ripete, stop, ripete delle cose che gli vengono dette da uno che quel gesto non l'ha fatto mai. Questo stiamo per vedere con Taylor, perché il manager nasce come uno che insegna agli operai a fare il loro lavoro senza averlo mai fatto. Lui calcola, misura, prevede, quindi ti dice devi fare 24 gradi di giro con la chiave inglese, esercitando una forza di 5 joule, e quello te guarda e dice, che cazzo stai a dire? Ecco, però lui non può dirti, ma guarda che sarebbe meglio che facessi 26 gradi perché viene meglio, perché lui non è titolato a parlare, a lui lo pagano per la forza lavoro. E Marx, da questo punto di vista, tocca lasciarlo perdere perché l'ha capito con un secolo abbondante d'anticipo.
Però perché si punta alla quantità invece che alla qualità.
Ovvio. E tutta la nostra cultura è stata tutta un costante scegliere la quantità sulla qualità, tant'è che la qualità non c'è rimasto più niente, è diventata una serie di procedure numeriche pure quelle, quando la qualità è per definizione ciò che non puoi misurare, no? Allora oggi misuriamo pure quella e siamo pure convinti di poterlo fare, quindi vabbè, lasciamo stare che siamo bravissimi. E quelli che non sono spariti fanno un sacco di soldi, però, perché improvvisamente ci stiamo accorgendo che non è proprio esattamente la stessa cosa.
Perché sulle realtà paesane,
purtroppo anche l'artigiano, bisogna inventarsi artigiano 2.0. L'idea che possa esserci un artigiano ancora come gli artigiani che ci avevano, il fabbro, non è più, non sta più in cielo né in terra. Però molti che hanno, come dire, sposato anche un versante, perché l'ETET è questo, vuol dire poter aderire all'una e all'altra cosa insieme, non è che devi fare l'artigiano evitando radicalmente qualunque utilizzo delle nuove tecnologie, perché altrimenti staremmo in piena opt-out dall'altra parte. L'ETET vuol dire essere artigiano con le tecnologie, tant'è che quelli di cui parlava, eri tu che parlavi di quelli che tornano sui campi e fanno un sacco di soldi, ecco, quelli che fanno oggi gli agricoltori non sono i contadini di prima. Chiaramente, no? Però è gente che comunque è in grado di apprezzare la qualità della vita all'aria aperta, la qualità del terreno, anche la consistenza del terreno, no? Io non so se vi ricordate Dr. House. Ecco, Dr. House era il medico prima. Il medico prima era quello che t'odorava, t'annusava il fiato, te toccava la pelle, sentiva la consistenza della carne, la consistenza del sudore, la puzza delle feci, cose orribili, santi Dio, che schifo, ma guarda, però, se vuoi capire qualcosa dovresti prenderle in considerazione. Tu non sei la cartella con i dati, tu sei in carne ed ossa qua davanti, i dati ti potrebbero aiutare, ma il medico di prima ti guardava e sapeva quello che gli diceva la cartella dei dati, magari non c'aveva i numeretti precisi, di nuovo, come diciamo a Roma, vabbè, eccetera, no? Ecco, però è tutto lì, capite? La differenza di cui stiamo parlando è quella tra il medico che te tocca, t'ausculta, ti esplora, non ha schifo di quello che sei, e il medico che invece non te guarda per niente, legge l'anasi e te prescrive una cosa. Quello è il punto.
Ma nemmeno ti guarda più.
Scrivi di più di come ti guarda.
Assolutamente, certo, ovviamente, perché poi c'è tutta un'altra serie di questioni lì, ma vabbè, non siamo a scendere in ognuno di questi casi, se non finiamo più. Però ecco, il punto è esattamente questo, capite? È esattamente questo. Quella disprezzo, ieri ho fatto una lezione a Roma sugli anni 80 e ho letto dei passaggi di un romanzo cyberpunk, il primo romanzo cyberpunk che era di William Gibson, si chiamava Neuromante, che è il primo romanzo sugli hacker, è quello che in qualche modo ha dato la forma al nostro immaginario della rete, perché era dell'82-84, insomma, non c'era ancora niente. E questo protagonista dice a un certo punto che ha avuto un danno corporeo piuttosto serio e quindi non riesce più a navigare, dice, nell'ambiente di Case, che sarebbe questo, si esercitava un elegante e disinvolto disprezzo per il corpo, che è esattamente il nostro, la nostra cultura. Elegante non lo so, disinvolto sicuramente sì, però disprezza il corpo. Il corpo è qualcosa che serve ad altro, qualcosa con cui puoi metterti in mostra, un'immagine, ma il corpo è sempre, come dire, censurato, è sempre qualcosa che deve essere deodorato, deve essere depilato, deve essere privato dei suoi tratti più, come dire, bassi. Non a caso usiamo sempre aggettivi di questo genere, no? Stavo giusto scrivendo una cosa in proposito, no? Stavo considerando che se tu guardi la narrativa, la fiction o qualunque cosa, è rarissimo qualcuno che vada in bagno. Eroi interi di enormi, lunghe serie di avventure, non ce ne fosse uno che ha mai fatto, non dico cacca, ma pipì. Sembra sempre qualcosa che non li riguarda. No, tu c'hai, non so se vedevate 24 quando cominciò ai tempi. Oh, lui c'aveva 24 ore per salvare il mondo, ci fosse stata una volta che ha fatto pipì. In 12 serie, 24 ore a rotta de collo, non si è mai visto che avesse fatto pipì. Mai! Per non parlare appunto di eventuali botte, che insomma poi visto quello che gli succedeva uno se l'aspetterebbe pure. Niente, quello non lo abbiamo mai visto. È sempre così. Noi, il corpo ci va bene fino a un certo punto, lo sopportiamo fino a un certo punto, ma quando poi il corpo è stanco, malato, invecchiato, segnato, per carità di Dio. E questo invece credo che sia, potrebbe essere uno dei vostri punti di discorso intelligente. Perché voi siete agenzie di socializzazione, so che non sapete che cosa significa, però di fatto voi siete quelli che potrebbero fare in modo che anche i vostri clienti comincino a ripensare un attimo a quello che stanno a fare. Perché non è una catena di montaggio. E qualcuno che glielo faccia presente sarebbe opportuno. Qualcuno che gli racconti un po' meno cazzate, dico tanto, ma un po' meno cazzate sarebbe un'idea interessante. E potrebbe aprire anche, ovviamente, dei mercati interessanti, perché, ripeto, è TED, non è che nessuno vuol fare le cose gratis e t'amore dei. Però io credo che ci sia modo per guadagnare senza truffare, questo potrebbe essere già un bel passo avanti, no? Per dare effettivamente qualcosa a fronte di quello che ti viene dato, insomma, ci sono dei modi per lavorare e guadagnare che potrebbero essere migliori di quelli che pratichiamo noi, tant'è che uno dei grandi sociologi dei quali parlo spesso, che era Max Weber, parlava di due azioni razionali: azione razionale rispetto allo scopo e azione razionale rispetto al valore, che sono entrambe razionali. Una è quella che massimizza i ritorni, ed è l'azione economica classica. L'altra è quella che è disposta a cedere qualcosa in nome di un valore. Guadagni meno, ma guadagni meglio. Una è quantità, l'altra è qualità. E sono entrambe razionali. Non è che una sei stupido. No, tu ti fai tutti i conti del caso. Ma invece di guadagnare 50, guadagni 35, ma aiuti qualcuno, fai in modo che l'ambiente migliori, cerchi di salvaguardare i rapporti personali, la qualità dell'impegno. Ci sono tanti modi per farlo. Non è difficile.
Oggi le chiamano CSR, no? Corporate Social Responsibility, sì, la charity, sì, che fanno tutti gli atleti top level.
Sì.
Quindi, diciamo, ripulirsi.
Esatto, sempre lì il problema.
No, prendi, che non c'ha avuto lì, eh?
No, ma c'è la mia, è che non mi ricordavo più qual era, per cui. E, ecco, capite, è un problema, di nuovo, anche lì, come al solito, no? L'azione non ti dice niente, il problema è perché la fai. La fai perché sei convinto o la fai perché è un ritorno all'immagine?
Andrea, che adesso vuole aiutare quelle bambine che non potevano mangiare la mensa di quel comune, la fai pubblicità, la fai perché ci credi oppure ti serve anche a te? Cioè, quanto c'è di un aspetto, quanto c'è...
Io credo che sia difficilmente scindibile, se devo essere onesto, e francamente non mi vorrei manco più il problema. Visto il quadro in cui viviamo, anche uno che lo faccia più per motivi d'immagine che peraltro, ma lo faccia, è meglio di uno che non lo faccia per niente, se posso dire. Direi, ragazzi, che facciamo un altro piccolo break, piano piano, mi sembra di vedere che... Riprendiamo la questione del lavoro, no? E chiudiamola, anche se non possiamo andare più oltre di un tot, però insomma, qual è uno dei punti che sfuggono alla gran parte dei nostri valenti economisti? il fatto che noi ricopriamo più ruoli, no? Noi non siamo semplicemente consumatori, non siamo semplicemente produttori, non siamo semplicemente studenti, non siamo semplicemente padri, padri, figli, quello che volete, no? Noi siamo etet, consumatori e produttori. Allora la domanda è, e già era la domanda, se io produco per un mercato e questo mercato è fatto in larga misura da coloro che lavorano per me, che interesse ho io a togliere risorse a quelli che lavorano per me quando poi saranno gli stessi che compreranno quello che io produco? Domanda alla quale pare che non si riesca a rispondere. Perché nel momento in cui io sono sia produttore che consumatore, quando tu mi licenzi, stai ottenendo un risparmio immediato sulla forza lavoro, ma stai anche perdendo un potenziale cliente. E come lo vogliamo vedere, questo equilibrio? Perché la generazione di disuguaglianze è una delle conseguenze ovvie di questo marchingegno, no? Voi sentite, Ford, dico uno, licenzia 10.000 persone e le borse esultano. Ora, al di là del fatto che ho delle difficoltà a immaginare qualcosa di scientificamente fondato, come mi stanno dicendo sia l'economia che esulta, o è nervoso, o è isterico, come accade con le borse, i mercati sono piuttosto nervosi. Poverini, dategli una camomilla, te verrebbe da dirgli, no? Se non fosse che sti mercati non sappiamo cosa siano. Noi parliamo, nella gran parte dei casi, diciamo cose senza avere la più pallida idea di che cosa stiamo dicendo. Però dicendolo ci rassicuriamo, come a dire, abbiamo un controllo, sai, i mercati. Ma i mercati che? No? Parliamone di sti mercati. Cosa dovrebbero essere? Perché dovrebbero essere così importanti? Ok. Però al di là del fatto che si comportano come delle zitelle isteriche sti mercati, poverini, no? Al di là di questo, quale tipo di guadagno può esserci per i mercati che esultano da 10.000 famiglie che non guadagnano più? È ovvio che sì, io ragiono, ma senza far grossi sforzi. Da un punto di vista contestuale, mi spiego delle cose e non me ne spiego alcune altre. Una che mi spiego è perché noi abbiamo questo mito del fatto che l'azienda sia qualcosa di benefico. Perché al tempo, e qui torniamo un'altra volta a fine Settecento, l'azienda faceva la differenza. Se tu, protocapitalista, mettevi la fabbrica nella città A o nella città B, gli cambiavi l'esistenza. Niente da dire. Perché la fabbrica significava indotto, posti di lavoro, gente, infrastrutture, trasporti. Un'ira di Dio, la città A diventava una metropoli, la città B probabilmente non c'era più. Quindi su questo, niente da dire. Finché dura il secondario, e io mi auguro che mi capiate quando dico primario sia secondario. Primario è un regime fondato sull'agricoltura, secondario è un regime fondato sull'industria, economico, niente di particolarmente trascendentale. Finché dura il secondario, va bene fino a un certo punto, perché chiaramente tutte le questioni ambientali non se le poneva nessuno perché non le conoscevamo, quindi non è che potevi stare di oddio, mo inquino e faccio un casino per i prossimi 150 anni. Non lo sapevamo, quindi facciamo conto che andava bene così. Però effettivamente la fabbrica aveva con sé il fatto che erano soldi che tornavano sul territorio. Quindi prendeva il territorio ma restituiva al territorio. Ok? Oggi vale? No. Perché oggi la fabbrica la chiudi in un 448. La sposti da un'altra parte dove ti conviene il regime fiscale, il regime lavorativo, dove ci sono quelli che ti dicono guarda, io ho della gente che ti lavora per due pugni di riso e manco la famo andare in bagno, come succede purtroppo piuttosto spesso e volentieri. Quindi la fabbrica a me oggi che me cambia? Cioè, questa restituzione, questo circuito virtuoso per il quale tutti dicono che l'industrializzazione è l'unica possibilità rimasta, quando la gran parte delle fabbriche, di quelli che costruiscono i pezzi, stando in zone di scambio corrette, dove c'è sta lo schiavismo, non c'è pagamento di tasse, dove quelli che vendono qualcosa di tasse le pagano non doglie pare, perché tanto nessuno va a spiegargli che se vendi qui mi dovresti dare a me le tasse, almeno un minimo. Non c'è più questo ritorno, ragazzi. Quel circuito per il quale l'industrializzazione ha cambiato il futuro di gran parte degli stati occidentali, non c'è più. Quindi continuare ancora a sentirsi sta storia continua, è soltanto sta storia del fatto che, oddio, se non investiamo nelle aziende come facciamo? Io ho dei seri problemi, perché le aziende oggi sono qualcosa che conviene a chi c'ha l'azienda, forse. Forse. Perché quello che è oggi sono i servizi, non sono le aziende, ragazzi. Le aziende non ci stanno più. gli operai non ci stanno più. Mi spiace dovervi dare queste cattive notizie, ma tutti i fondamenti del discorso che ancora oggi ci facciamo non ci sono più, semplicemente, è cambiato. Oggi c'è gente che fa servizi, che li vende su un mercato che non ha quasi nessun tipo di regolamentazione, che può essere sfruttata molto meglio, perché è chiaro che in situazioni di questo genere poi qualcuno ne approfitta, evidentemente, no? Allora, quando tu sei Uber, che stai facendo? Già che c'è un pomeriggio libero, porti qualcuno in giro oppure lo fai da lavoro? Perché è lì la questione, no? O fai sempre, o lo fai soltanto quando ti capita e allora stai facendo quello che si immagina tu faccia, per il quale non devi pagare tasse, nessuno paga niente, eccetera. Ma ci sono miliardi di giri di affari su questo, no? Una lira. Non sei tu, è tutto un sistema enorme che sta facendo non lavorare più quelli che facevano quel tipo di lavoro prima. E via discorrendo. Quindi io temo che toccherebbe cominciare a capirla sta cosa. Il lavoro è un feticcio del quale bisogna liberarsi. Che si debba lavorare, io sono assolutamente d'accordo, perché sarebbe bello, no? Ma bisognerebbe lavorare con certi criteri, non lavorare e basta. Anche perché lavorare e basta non serve. E quello è il problema. Non serve più. Capite? E le forme nuove di lavoro di oggi sono sempre più vicine allo schiavismo. Pensate ai braccialetti di Amazon, tanto per dirne una. Pensate al continuo controllo nelle attività online di tutti i lavoratori e dipendenti delle grandi aziende. Pensate a quante limitazioni rispetto a tutto quello che si è conquistato con secoli di lotte, operai e sindacali. Non c'è rimasto più niente. Sarà il caso che ci pensiamo a sta cosa o no? Toccherà cominciare a pensare un'alternativa. Perché, altra cattivissima notizia o bellissima notizia, e questo lo dicono ormai da centinaio d'anni, le risorse per sta bene tutti, ci sarebbero tutte. Sono solo mal distribuite. E potremmo tutti stare in vacanza dalla mattina alla sera. Oh, il reddito di cittadinanza, per carità di Dio. Ah no, allora è meglio che mi fai due palle come cocomeri con le carte di credito, i mutui, tutto il resto. No, gente che ti regala soldi, non si capisce su quali basi. Perché secondo voi c'è questa incredibile quantità di strumenti di pagamento? Perché tu vuoi il consumatore ma non vuoi quello che pierde il tuo stipendio. Quindi il consumatore che fa? Consuma giocandosi i soldi che non ha, che gli dà qualcuno che su quello poi lucra. Semplice. Perché esistono tutti questi mutui, tutta sta gente che ti dà 30.000 euro come se niente fosse? Vuoi 30.000 euro? Ti è comprata la moto. Evviva! Tanto poi chi paga? Tu. No? Stiamo sempre lì. Semplice. La cosa si sono aumentati fino adesso, siamo arrivati ai mutui subprime in America nel 2008 e ci è scoppiato in faccia tutto, perché tu puoi rivalutare la stessa casa ogni anno come se fosse nuova, sei americano, ma fino a un certo punto, poi a un certo punto non puoi più andare avanti, no? Ecco, quindi, e quello è saltato, ora ne salterà qualcun'altra, ma stiamo andando avanti così da sempre. Scienza economica, senza offesa, francamente ho dei grossi problemi, ma seri proprio, ecco, vabbè. Allora, quindi se la questione purtroppo è questa, il lavoro diventa un qualcosa che te devi inventare, nella larga misura della questione, e se te lo devi inventare te lo puoi forse pure inventare un po' diverso da quello che ti chiedono tutti, perché c'è tanta attenzione a queste cose, ragazzi, voi non ve ne renderete conto, ma vi racconto un aneddoto. Allora, io ho fatto una sezione AISE, l'AISE è l'Associazione Italiana di Sociologia. Abbiamo aperto questa sezione dopo 40 anni che non si facevano sezioni nuove, quindi figuratevi, no? Che è dedicata all'immaginario, tema che da un punto di vista scientifico nessuno prenderebbe mai in considerazione. E ci è voluto un po' per farglielo digerire, no? Non vi posso fare lezioni su questo, ma mi piacerebbe tanto, ad ogni modo. E sono andato dai miei colleghi e ho detto: ragazzi, io voglio fare una cosa dove ci piaccia studiare insieme, non mi rompete le palle con i concorsi. Non mi rompete le palle coi posti, non mi dite niente di strategie accademiche, io voglio lavorare insieme e stare bene. Ci vediamo, mangiamo insieme, ci divertiamo, pensiamo e facciamo, e pensiamo cose. La folla. La folla. Tutti mi dicono, oh, era una vita che aspettavo qualcuno che mi dicesse una cosa del genere. Perché? Perché non gliela facciamo più. Non se ne può più. Noi non siamo fatti per vivere solo per pensare a quello che sarà domani, la carriera, il miglioramento. Noi siamo fatti anche, per carità, voglio dire, nessuno dice che sia del tutto irrilevante, però noi ci raccontiamo un sacco di balle. Ma quanti di voi fanno cose per le quali guadagnano soldi? O fanno qualcosa solo perché guadagnano soldi? È rarissimo. Tu spesso e volentieri fai cose perché ti piace farle, perché le fai con gli amici, perché ti dà soddisfazione, perché ti senti meglio. Poi se te pagano, meglio, per carità di Dio. Ma nel paradigma attuale, se tu dovessi interpretare i tuoi comportamenti alla luce dell'idea che fai cose soltanto per guadagnare, quante ne faresti? C'è uno scarto continuo tra quello che ti dicono e quello che fai. Tra quello che ti dici e quello che fai. Ed è un problema. Perché dai e dai, e a un certo punto devi cominciare a chiedere lumi a qualcuno. No? Perché? Perché mi piace fare una cosa che non mi porta manco una lira in tasca? Perché di solito funziona così. No? Perché se te pagano per quello che ti piace fare, bene, se no lo fai uguale. Ma io sono, come dire, no? La prova provata dalla questione. Ma se io fossi, adesso mi chiedono di trovare fondi, di organizzarmi, di essere manageriale. Ma se io volevo fare il manager, ma stavo qua? Domanda. Ma non avevo incassato il quintuplo di quello che ho incassato finora, pure di più, il decuplo di quello che ho incassato finora, facendo un altro lavoro. Ma a me non va di fare quel lavoro, a me piace fare questo. E siccome a me piace fare questo, mi pagano poco, perché tanto mi piace. E che vuoi, ti diverti? Ho capito, un par de palle, ma parliamone, no, di sta cosa. Perché non funziona così, però funziona così. Quella è la tragedia. Perché dopo le relazioni umane, come vedremo, hanno capito perfettamente che se tu fai una cosa che ti piace, ecco perché la vocazione, tu lavori molto meglio. Fai molte meglio cose, lo fai con altro, con tutto un altro spirito. E quello è il punto, capite? E conviene a tutti, salvo ovviamente a te che non ti danno una lira perché tanto ti diverti, quindi che poi te paghiamo pure, che esageriamo un po', no? Quindi capite che la questione è piuttosto interessante, però è una cosa che andrà risolta da qualche, prima o poi qualcuno dovrà risolverla, non è casuale il reddito di cittadinanza senza nessun tipo di giudizio in proposito. Però in effetti, al momento, la questione sarebbe risolvibile facilmente, potremmo avere tutti una cifra X e basta, senza fare niente. Perché dobbiamo fare qualcosa per forza, per campare? Dove sta scritto? Siamo andati avanti per migliaia di anni senza farlo, mo possiamo anche rivederla sta questione, no? Però è invalsa quest'idea per la quale tu o lavori e ottieni oppure niente, sei uno che sta sul divano, sei un bamboccione, sei un, so, tutta quella serie di questioni. Che però andrebbero ripensate, perché quelle valevano alla luce di una serie di questioni che ormai non ci stanno più. La domanda che faccio normalmente è giusto che lo 0,1% della popolazione abbia il 99,9% delle risorse? A me non pare. E non mi pare che lavorino così tanto da meritarselo, peraltro. Quindi vogliamo parlarne un attimo di questa cosa, ce lo vogliamo ricordare oppure no? Perché a me pare che non gliene frega più niente a nessuno. Mi deprime un pochino la cosa, però poi uno si adegua. Non è che puoi essere sempre l'unico a dire, ma a me pare che non vada proprio benissimo così, no? Con che criterio? C'è qualcuno che guadagna 11, 12, 18, 20, 30, 40, 90 volte, il manager guadagna 90 volte quello che guadagna l'operaio, e che fa? Ne vogliamo parlare? Qualcuno me lo spiega, perché io non lo vedo. Però è così. E credo che a Taylor gli sarebbe venuto l'itterizia se gli avessero detto, perché secondo lui andava giusto, era 10 volte tanto, 12, 15, e sembrava già un po' esagerato, però... Qui siamo arrivati a delle cifre iperboliche, per niente, perché se voi andate a vedere la vita dei nostri manager, soprattutto in Italia, i manager pubblici o privati, vedrete che loro vengono pagati profumatamente per far fallire quasi tutto quello in cui lavorano. Beh, quindi ti interroghi, no? Allora perché non mi date qualche milione pure a me? Voi dite, no, io sto lavorando pure bene, me lo meriterei, no? Tu ti diverti, quindi hai da morire. Quello poverino si è così rotto le palle a gestire ferrovie che gli dobbiamo dare sti 5 milioni, se no come fai? Ecco, vabbè. Comunque capite, quindi, se vediamo un attimo le cose con una minima prospettiva, la gran parte di quello che ci raccontiamo sono delle colossali cazzate. Ok, quindi sarebbe opportuno che le rivedessimo un attimino. Ci potrebbe tornare comodo. Allora, no, non mi ricordo più di che diavolo, che ci avrò messo qui. Ah, pensa un po'. Ma questo lo facciamo dopo, va. Veniamo qui che è più divertente. Allora, vediamo un po'. Sì, te lascio un po' perplesso. No, dunque qui abbiamo un problema, perché questo l'ho messo qui perché viene prima di Taylor, evidentemente. Qui parliamo della fine dell'Ottocento in Germania, grosso modo. E quest'idea geniale della burocrazia viene recepita bene, sembra, viene salutata dai più come un grossissimo passo avanti. Perché? Perché quello che c'era prima era del tutto discutibile. Prima c'erano gli uffici che venivano venduti, no? Quindi... ovviamente uno che si comprava un ufficio non è che lo comprasse per poi fare il filantropo e trattare bene tutti, lo comprava per guadagnarci. Quindi c'erano sperequazioni infernali, corruzione. Dice, ma a me sembra di star parlando di oggi. Ho capito, però insomma, diciamo che al tempo sembrava che la burocrazia potesse essere un modo per risolvere queste questioni, perché la burocrazia è, diciamo, uno dei modi attraverso i quali ci si organizza, no? Quindi è un primo criterio di organizzazione per ottenere una certa realizzazione di fini con dei criteri che sono quelli che vedete lì, quindi razionalità, impersonalità, efficacia ed imparzialità. Allora, perché la burocrazia si fonda su una serie di principi che vengono descritti abbastanza bene dal buon Weber, che è quello delle due azioni razionali di cui abbiamo parlato prima, e che all'inizio è uno di quelli che dice, oh, ragazzi, è un'ottima idea, perché mentre prima si compravano gli uffici, decidevano chi veniva servito e chi no, si facevano pagare delle cifre inaudite, eccetera, 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 adesso abbiamo una serie di cose che ci garantiscono verso un trattamento corretto, equo ed imparziale. Allora, qual è questa serie di cose? È lì. Allora, perché? Perché gli uffici si muovono sulla base di regolamenti. Regolamenti che, come dice un punto successivo, sono pubblici e conoscibili da tutti. Quindi non solo da quelli che li applicano, ma pure da quelli che ne sono regolati. Quindi vuol dire che io posso dire, ma il regolamento dice che mi devi servire, non puoi fare come te pare. Ok? Dopodiché gli uffici sono gerarchicamente ordinati, per cui ci sono delle responsabilità definite, leggibili e conoscibili. Le pratiche sono gestite attraverso documenti scritti, e qui l'ira di Dio, come si dice. Documenti scritti perché? Qual è la logica? Al di là del feticismo dell'atto giuridico, perché qui purtroppo, se vi ricordate i vecchi documenti burocratici, vi ricorderete timbri, svolazzi, calligrafie particolari, tutta una serie di cose che rendevano l'atto in effetti anche bello, devo dire, da vedere, no? Tutte sti bolli, cose, timbri.
Col sigillo Ceralacca.
Esatto, no? Delle cose anche, diciamo, dal punto di vista estetico importanti, ma il problema dello scritto è che scripta manent. Quindi la procedura della scrittura serve per poter ricostruire la catena delle responsabilità. Noi, e questo ve lo dico in un allatere, stiamo da secoli, se non millenni, lavorando a dei modi per non sentirci responsabili di quello che facciamo. Ci siamo riusciti molto bene, la scienza da questo punto di vista ci ha aiutato infinitamente, perché? Perché se c'è una realtà oggettiva non c'entriamo niente, è un problema suo, e quindi noi ci adeguiamo. Anche la politica è diventata di fatto un'applicazione di criteri scientifici. Chiediamo ai tecnici, non è che diciamo io vorrei fare così, chiediamo al tecnico. Tecnico normalmente ne capisce il giusto e di fatto poi ci troviamo dove ci troviamo, ma di fatto nessuno sceglie più nulla. Perché? Perché scegliere implica assumersi la responsabilità della scelta. Dico, io trovo che vada fatto così, anche se i mercati si innervosiscono, se piassero la camomilla di prima, e buonanotte suonatori. Invece noi no, noi tentiamo di sottrarci il più possibile alla nostra responsabilità. Questo discorso serviva per evitarlo. No? Allora, se tu fai gli atti scritti, vuol dire che io, seguendo tutta la pratica, arrivo al primo che ha cominciato e gli dico che hai combinato, oppure trovo quello che per strada si è sbagliato, ha fatto qualcosa che non andava. Quindi il discorso è tutto lì. La gestione di un ufficio richiede una formazione professionale accurata, quindi, come vedete qui, si presume anche un minimo, come dire, di competenza, un minimo di comprensione da parte dell'impiegato di quello che sta facendo, mentre purtroppo, come vedremo, la cosa poi non ha fatto esattamente questo tipo di riuscita. E poi l'ufficio deve essere perfettamente calibrato su ciò che deve fare, cioè quelli che ci stanno devono lavorare, e qui possiamo discutere estensivamente della cosa, ma vabbè. Ad ogni modo, questa era l'idea, ok? Quindi questa era l'idea. Oltretutto, non ce l'ho messo, ma l'ho ricordato un po' in ritardo, l'occupazione del posto si ottiene attraverso un concorso che valuti e scelga i migliori, tanto per venire a quello che dicevamo. Quindi, di nuovo, non devi più essere figlio di, perché qui stiamo già in clima di cambiamento, ma ancora vale ovviamente il patronimico, la provenienza, il babbo, la mamma e compagnia cantante. Questa cosa invece dovrebbe far sì che, essendo tu preparato in maniera accurata, possa dimostrare questa preparazione attraverso un concorso pubblico ed essere scelto perché sei preparato, anche se vieni da chissà dove, se sei figlio di non si sa chi e se hai fatto quello che hai fatto finora. Ok? Quindi, da un punto di vista astratto, come dicevamo, è assolutamente meglio rispetto a prima. Tant'è che Weber è entusiasta inizialmente di questa cosa. Il problema è che, andando avanti, la faccenda purtroppo prende una brutta piega. Ora non mi ricordo se... vabbè, questa ve la risparmio. Eccoci. Il problema è che, andando avanti, Weber si accorge in questo scritto di cui, se vorrete, voi leggerete la citazione, ma non è così importante, si accorge che il mantello leggero di questo insieme di questioni si trasformasse in una gabbia di durissimo acciaio. Se avete sentito parlare della gabbia d'acciaio, gabbia d'acciaio è una formulazione weberiana, ha scritto lui. Dopodiché è diventato un luogo comune, perché? Perché diventa un qualcosa che piano piano te soffoca. Esattamente quello, no? Perché? Perché a un certo punto, se tu c'hai un mansionario, arrivi al paradosso per il quale tu sei titolare della trasmissione del documento dalla scrivania di A all'ingresso dell'ascensore B, dopodiché c'è qualcuno nell'ascensore che è titolare di prendere il documento e portarlo al piano meno 1, dove c'è ancora qualcun altro che per documento lo porta alla persona K. Non puoi andare tu dalla persona K. Divisione in compiti elementari, che è uno dei criteri fondamentali dell'organizzazione scientifica del lavoro di Taylor. Vuol dire pure che se il giorno che quello che sta nell'ascensore è malato, tu dici a quello che porta fino all'ascensore, ma vacci tu a portare il documento, lui dice, ah mica, a me non mi aspetta. E tutto si ferma. E siamo sempre lì, capite? Quello è il punto. Cioè, tu puoi normare quello che ti pare, però lo stai normando in un'ottica che prescinde dalle circostanze. Se c'è un'epidemia di influenza, se muore il padre di qualcuno, se c'è uno che buca, si ferma tutto. Perché nessuno gli verrebbe in mente di, come dire, accaparrarsi le competenze di qualcun altro. Lo posso fare, ma me paghi. Perché le mie competenze, no? Le mie mansioni hanno tutte quante una valutazione, chiaramente, eccetera, eccetera. A livello teorico non fa una piega, nella prassi è un disastro. E credo che l'avrete visto un po' tutti, no? Se avete avuto a che fare con la burocrazia, di norma è un continuo. Ah, ma questo, dimmi.
Ma la divisione in compiti elementari,
sì,
non rende sostituibile?
Oh sì, certo. Beh, è uno degli scopi fondamentali, certo, naturalmente, adesso lo vediamo. Ma è uno, si sa che è quella la questione. E mo vediamo, perché anche lì ci sono dei pro e dei contro, evidentemente. Cioè, sono sempre dei pro e dei contro. Io cerco di essere il più onesto possibile, per quanto vi rendiate conto che non è che siano proprio argomenti che adoro, ma bisogna anche prenderne atto. Quindi il punto centrale è questo, quindi la burocrazia ci sfugge di mano e poi soprattutto la burocrazia purtroppo tende ad autoalimentarsi. L'immagine che si presenta più facilmente alla mente è quella di un tumore. So che non è bello dirlo, però c'è un libro che, se qualcuno di voi è interessato a capirne un po' di più, si chiama Modernità e Olocausto, che è di Zygmunt Bauman, che forse avete sentito nominare perché poverino l'hanno, come dire, morto recentemente. Questo libro è prima della liquida, della modernità liquida, che per carità è stata un'ottima idea, ma ci ha sfracellato l'anno, ha scritto 75.000 cose dopo di... Invece questo è prima ed è un grandissimo libro in cui si concentra sulla burocrazia e ci dice, guardate che l'olocausto è stato un problema di burocrazia. Non è stato un problema di cattiveria a monte, perché erano partiti con tutt'altri intenti. Poi però piano piano le situazioni e le ipotesi che avevano prospettato non andavano più bene e hanno scelto quest'altra, che era la più comoda, da un punto di vista burocratico. Incontri tecnici. Abbiamo un problema, dobbiamo liberarci 10 milioni di persone, come facciamo? Vedete che qui la domanda di per sé non ha nessuna differenza da dobbiamo stoccare 10 milioni di bulloni. Se te sei perso per strada il fatto che stai parlando di uomini e non di bulloni, è facile. Anche perché tutta sta divisione di cui abbiamo parlato fa sì che tu non sia mai di fatto il responsabile, perché tu ti sei occupato di mettere in timbro, che poi che ne sapevi che quel timbro era quello che avrebbe fatto sì che quello veniva trasferito su un treno, che d'altro canto tu ti sei limitato a far partire dalla stazione, quindi che ne sapevi che poi questo treno sarebbe arrivato in un altro posto, e d'altronde quando l'hai fatto arrivare lì, che ne sapevi che quelli che uscivano dal treno sarebbero andati? Capite? Quello che dice Bauman è che questa parcellizzazione annulla le preoccupazioni etiche, deresponsabilizza, di nuovo, tu eseguivi gli ordini. Se in più ci metti sopra un'altra questione, che è quella che ci presenta Marx, per altri versi, che è quella dell'alienazione, diventa terribilmente facile da comprendere, capite? Infatti la grande avvertenza di Bauman è, guardate che può ricapitare, perché non è stato un momento di follia di un popolo, è stato un esito che era scritto nelle cose, perché una volta che imposti questi processi vanno. Non c'è nulla che li fermi. Perché noi pensavamo che l'avrebbe fermati una preoccupazione etica, Ma la preoccupazione etica l'abbiamo buttata nella pattumiera da mo', da quando abbiamo detto business is business. No? Io non devo preoccuparmi dell'etica negli affari. È un altro discorso, quello, come diceva Weber prima, è quello che vuole la predica vada in convento. Qui noi parliamo di scienza. Ecco, la scienza dell'etica si disinteressa. E dopodiché le conseguenze purtroppo seguono, capite? No? Quindi il problema della burocrazia è questo. L'alienazione cos'era, la figura dell'alienazione che Marx aveva perfettamente intuito? E vi darò una chicca per chi si diletta di queste cose. Da chi l'aveva presa l'idea dell'alienazione Marx? L'aveva presa da Adam Smith, che era il suo celeberrimo oppositore, no? Perché lui scrive contro Adam Smith, però Smith ha scritto questa cosa che si chiama Ricchezza delle Nazioni, che è uno dei testi di base dell'economia classica, fondamentalmente, uno dei responsabili principali, anche se lui non avrebbe voluto, perché appunto la terza parte della Ricchezza delle Nazioni parla di problematici effetti sui lavoratori di questo tipo di organizzazione, ma quella non la cita mai nessuno, ce la siamo dimenticata. Marx l'aveva letta e la ricicla e dice: ragazzi, abbiamo un problema, perché nel momento in cui noi cominciamo a fare un lavoro in fabbrica come quello che stiamo progettando, cosa succede? Che il lavoratore non sa più perché sta lavorando. Questa è l'alienazione, ovvero sì, è un comportamento che è scisso dalla sua comprensione. Tu fai una cosa ma non sai perché la stai facendo, tu stringi un bullone, fine. Che sto bullone sia un frigorifero, una mina antiuomo, una Ferrari, uno scaldabagno, tu non lo sai. E questo è terribile, perché è la negazione dell'idea di lavoro di cui stavamo parlando, un secondo solo arrivo. Perché? Perché il lavoro, come abbiamo detto, a me dovrebbe servire per crescere. E quindi io devo sapere che sto facendo, perché altrimenti come riesco in qualche modo a portare avanti una crescita interiore se mi limito a girare un bullone perennemente per 8 ore al giorno? Vi ricordate Charlie Chaplin in tempi moderni, no? Esatto, e questo è Marx. È lui. L'alienazione è la figura marxiana per eccellenza, no? Di questo genere di cose. Quindi la domanda è: quando sei alienato, che succede?
Non produci più.
Produci male, quindi hai un... E soprattutto il tuo, di nuovo, la tua consapevolezza di ciò che stai facendo si cancella, si perde, chiaramente. Non sai più dove sbattere la testa, non capisci, sei fuori da qualunque meccanismo di produzione di senso. E una delle cose più importanti per noi esseri umani, invece, è dare un senso a ciò che stiamo facendo. È uno dei grandi problemi della nostra cultura, per cui il senso non c'è più, si capisce perché fai le cose. Capite? Ed è lì la grande questione, secondo me, prescindendo da... Ad ogni modo, quindi, alienazione la possiamo interpretare perfettamente in chiave burocratica, se riprendiamo Bauman, no? Perché appunto vuol dire effettuare dei passaggi e lavorare a delle pratiche senza sapere queste pratiche a cosa servano, cosa succeda poi, chi sia responsabile. Tu sei un pezzo, una parte dell'ingranaggio, per la quale a un certo punto, questa direi che ce la leggiamo un attimo, arriviamo a questo spettacolare definizione che vi leggerei perché mi piace molto. La cultura moderna è una cultura del giardinaggio. Essa si definisce come il progetto di una vita ideale e di un perfetto ordinamento della condizione umana. Fin qui direi che siamo a quello che abbiamo detto fino adesso. A ben guardare, essa definisce se stessa e la natura, nonché la distinzione tra le due cose, attraverso la propria radicata diffidenza verso la spontaneità, guarda un po' che era quello che ci stavamo dicendo ora, e la propria aspirazione a un ordine migliore, necessariamente artificiale. Vuol dire che noi riteniamo che ciò che siamo in grado di fare noi, diverso dall'andamento naturale, è meglio. Artificialismo, meccanicismo, che era la slide che stavamo vedendo prima, però poi ci arriviamo. A prescindere dal progetto complessivo, l'ordine artificiale del giardino richiede strumenti e materie prime. Inoltre ha bisogno di essere difeso dal costante pericolo costituito ovviamente dal disordine. No? Se tu vuoi mettere in ordine, esso classifica tutti gli elementi dell'universo in rapporto a se stesso. E questo rapporto è l'unico significato che esso concede loro e che tolga. Vuol dire che tutti e tutto hanno senso solamente nei riguardi del progetto, non in sé. E che nel progetto tu puoi decidere che una componente è fondamentale oppure una componente deve essere espiantata, le famose erbacce. No? Perché parla del giardinaggio? Perché il giardinaggio di fatto è un'opera costante di selezione. Tu scegli quali piante possono esserci e quali no. E quelle che non ci sono le togli. Se tu interpreti la cultura del mondo così, tu puoi scegliere in una cultura chi ci deve essere e chi no, e chi non c'è lo togli. E questo è il problema. Uno dei testi che è recentemente uscito di una delle sociologhe più impegnate su questo fronte si chiama Espulsioni, non a caso. E credo che non serva che vi parli di espulsioni e respingimenti, perché tanto li conosciamo abbastanza bene. Questo è il problema. No? Questo tipo di discorso impone un ordine che non è un ordine naturale, ma è un ordine deciso da qualcuno, e tutto ciò che c'è nel mondo deve adeguarsi a quest'ordine, o rientra nell'ordine o ne viene estromesso. Fine. Ecco perché Bauman era così preoccupato, perché questo è quello che noi facciamo. Noi decidiamo chi ci deve essere, chi non ci deve essere, chi è bene che ci sia, senza avere la più pallida idea del perché lo decidiamo. Come vi dicevo prima, noi non siamo in grado di prevedere gli apporti, non siamo in grado di prevedere i danni. Questa cosa ha portato a una colossale montagna di stupidaggini pseudoscientifiche su razze, contro razze, purezze, l'ira di Dio, no? E non ci è servito a niente, perché le stiamo riproducendo uguali. Meno male che dalla tragedia si passa alla farsa, noi al momento siamo ancora alla farsa, però non è che ci scommetterei, se devo essere sincero, perché i processi sono molto molto simili. Ok. Quindi, come vedete, la burocrazia e quel tipo di organizzazione non sono semplicemente efficientanti, tanto per usare un termine orribile che gira, ma hanno delle ricadute che vanno ben oltre. Capite? Nel momento in cui io decido che il criterio di organizzazione del lavoro è un procedimento per il quale io divido il lavoro in parti minute, in parti minime, in parte elementare, che possono essere performate da chiunque, io sto ponendo le basi per questo. Sto deresponsabilizzando chiunque. Sto evitando che chiunque possa farsi carico o possa, come dire, in qualche modo darsi sostanza attraverso la comprensione di ciò che fa, perché quello è il punto. Il problema della deresponsabilizzazione, che normalmente ci perdiamo per strada, è che funziona da tutte e due le parti. Se tu non sei mai responsabile per i casini che combini, non sei manco mai responsabile per il bene che fai. Non sei mai niente. Non so se l'avete mai pensato a sta cosa. È bello essere in grado di poter fare qualunque cosa senza mai dar conto, ma funziona soltanto se fai sempre casini. Tu fai sempre casini, non può essere, farai anche qualcosa di buono ogni tanto. E allora perché quel buono dovrebbe essere tuo e il casino dovrebbe essere titolato a qualcun altro? Non funziona. O sei in grado di farti carico degli errori, ma poi trai anche profitto dal bene che fai e generi, oppure non ci sei. Quello è il problema. Quando vi dico sei agito dal sistema, intendo questo. La grandissima parte di noi non è, non c'è. Perché secondo voi è così pieno di film sugli zombie? Perché c'è Walking Dead? Perché c'è Z-Zone? Perché parliamo sempre di zombie? Perché lo zombie è una perfetta metafora dell'essere umano medio oggi. Uno che funziona così, meccanicamente. Senza un minimo di consapevolezza, senza un minimo di etica, senza un minimo di piacere. Così, brutale. Bello, fatto risultatoni, come si dice. Posso essere entusiasta. Ok, allora. Era ora. Arriviamo al nostro amico Taylor. Allora, per farvi capire un po' meglio Taylor, vi parlo di un suo epigono, un suo allievo. Allora, il suo allievo, che mo non mi ricordo come si chiama, scusate, non riesco mai a piarmi sul serio quando ne parlo. Allora, questo aveva deciso che a casa sua i figli dovevano fare cose che erano già previste allo fischio di un fischietto, e l'unico spazio libero, quando avevano tempo libero, non si sa come, ma nel caso, cioè, potevano pregare. E già qui ci siamo capiti abbastanza bene. Allora, un bel giorno lui si dice, va, io mi rado con una mano, se mi radessi con due mani ci metterei la metà del tempo, mi conviene. Il problema è che aveva i rasoi a mano libera. L'hanno ripiato per i capelli perché si era praticamente sgozzato, sto deficiente. Ecco, no, tanto per darvi un'idea della questione, abbiamo a che fare con gente così. Questi sono i teorici dell'organizzazione dai quali abbiamo preso lumi, ok? Quindi, ve lascio immaginare, troppo bene va. Allora, che succede? Che Taylor, come Marx per certi versi, usa l'aggettivo scientifico in modo un po' così. Perché? Perché scientifico, nella nostra lingua, no? Nel nostro discorso corrente, è praticamente sinonimo di oggettivo, affidabile, indiscutibile. È una strategia, no? Quando voi andate, aprite la televisione e c'è uno, qui c'è un paio di occhiali da prestare, mi presta un secondo di occhiali. Allora c'è uno che c'ha un, di solito c'è un camice e ti dice, perché test psicologici, test scientifici hanno dimostrato che, allora questo è il top di quello che ti possono, dei modi in cui ti possono gabbare. Perché? Perché il gesto del togliersi gli occhiali vuol dire che è sincero, cioè rimuove lo schermo, no? Quindi ti sta guardando negli occhi e ti sta dicendo, e ti dice che tutto questo è basato su test scientifici dei quali non ti dice un cazzo. Test scientifici, no? Io uscì a un certo punto, voi noterete che non ho buoni rapporti con i miei capelli, non l'ho mai avuti e non capisco perché continuino a non cadere e me si tolgano dalle palle una volta per tutte, invece rimangono questi, vabbè. A un certo punto una di queste grandi ditte, che mo non mi ricordo quale fosse, esce con questa pubblicità e dice il 95% dei nostri clienti è soddisfatto. E io dico a mia moglie, dico, ma evidentemente l'hanno seguiti a casa, perché io non riesco a capire con che criterio questi mi danno sta, no? Informazione, cioè che cazzo ne sai, lo vendi in farmacia, io lo compro, vado a casa, me lo metto, dopo che te scrivo, oh grazie, è stato bellissimo, ho delle chiome fluenti. Dopo 20 giorni erano condannati per pubblicità ingannevole, perché era ovvio, ma sono tutte così, nella grandissima parte dei casi sono tutte così, perché scientifico vorrebbe dire, come a volte capita, però è scritto piccolo piccolo in fondo con l'asterisco, esatto, vedi, qualcuno nota, ma tu mi dovresti dire quanti erano, che gli hai chiesto, cosa avete verificato, perché altrimenti che significa? Significa che ti sto prendendo per il culo. Perché? Perché so che nella vulgata corrente, no? Nel discorso mediano corrente, tu senti scientifico e sei sereno, perché vabbè, allora stiamo a posto, in questo caso posso fidarmi.
È una strategia di marketing.
Assolutamente sì. No? E te vendono gli spazzolini da denti, quell'altra. Pensavo che lavarmi i denti fosse una cosa semplice, ho detto. Come faccio a non tirare qualcosa al televisore ogni volta che la vedo, mi scende un flusso di rabbia. Dico, ma anche il gesto più stronzo del pianeta, ovvero sia lavarsi i denti, devo sentire l'esperto? Poi dici, com'è che mi sento una merda? È per forza, no? Non riesco manco a lavarmi i denti, che figurati quando devo fare qualcosa di un attimo più complicato, santi Dio. Ecco però, no, il tono è quello. Cioè, cominciate a guardarle queste cose, ragazzi, perché è lì, è tutto lì. Non è che dici, ah, ma io me l'avevo detto, eccoli, stanno qua. Basta guardarli, uno lo vede, è tutto così. Vuoi fare grandi fotografie? Te devi comprare un telefono cellulare. Se no tu da solo, con una macchina qualunque o con un telefono cellulare, non sei in grado. Se non c'hai un telefono servo assistito con quattro obiettivi diversi, tutta una correzione, non sei nessuno. Tutto smart. Il resto, tu sei un coglione. Vabbè. Allora, dicevamo che, come c'era arrivato a questa invettiva, scusatemi, mi ricordate?
La relazione
da scientifico. Ok, dicevamo quindi appunto che Taylor chiama questa cosa organizzazione scientifica del lavoro semplicemente perché misurava le cose col cronometro, fondamentalmente non c'era nient'altro da scientifico, lui si metteva lì, controllava, poi faceva una serie di calcoli meccanici, perché ovviamente il nostro immaginario artificiale è meccanico, non è elettrico, è proprio, come dire, veramente basico per certi versi, e diceva, no? Dall'alto della sua esperienza del non averlo fatto, ovviamente, diceva a chi lo faceva come doveva farlo. Quindi uno dei punti centrali, una delle tante divisioni che Taylor impone al processo produttivo è fra coloro che pensano e coloro che agiscono. Guarda un po' che cosa strana, no? Che era esattamente quello che diceva Platone 2000 anni prima, come vi dicevo. Quindi colletti bianchi e colletti blu. Se vi serviva a capire da dove venivano queste etichette in giro, vengono da qui. I colletti blu sono quelli che lui, nella sua corrispondenza privata, definiva buoi, carne da macello, e tutta una serie di altre espressioni estremamente gratificanti, e che appunto venivano pagati, come vi dicevo, esclusivamente per una questione energetica. Loro erano un ingranaggio fatto di carne, siccome la tecnologia al tempo non era ancora in grado di fargli fare tutto quello che poteva fare, allora ci pensava lui. E il problema è che in effetti funzionava. La tragedia è stata tutta lì, fondamentalmente. Taylor si inventa, inizialmente comincia a lavorare in una miniera di ghisa, non mi ricordo, qualcosa del genere, e comincia a rendersi conto di una serie di cose, quindi cambia le forme delle pale, cambia tutta una serie di cose che erano intelligenti, evidentemente, no? I pazzi hanno tutti una traccia di genio da qualche parte, e quindi i lavoratori sono estremamente più efficienti. No? Dopo che passa lui, le cose fioriscono, tanto che Ford, il famoso Henry Ford delle automobili Ford, decide di sposare la filosofia organizzativa di Taylor e la applica nelle sue nuove industrie, tant'è che appunto si chiama taylorismo o fordismo, siamo lì, sempre la stessa zuppa. E Ford oggettivamente paga i suoi operai più degli altri, li paga bene, non gli si può dire nulla da questo punto di vista specifico, se non fosse che appunto gli operai non sanno assolutamente niente di quello che fanno. Vengono controllati perennemente, perché una delle parti dell'organizzazione taylorista è il controllore, che spesso e volentieri interviene anche fisicamente per far sì che venga fatto ciò che deve essere fatto, che non ci si allontani, che non ci si distragga, e via discorrendo. E ovviamente quindi impone una disciplina che è estremamente gravosa per certi versi. E per altri ovviamente il tempo che viene acquistato non è riempito di nulla, nel senso che per quel tempo tu agisci in modo proprio brutale, veramente basico, la famosa animal laborance di cui parlavamo. Questo è il punto. Quindi separazione iniziale è tra colletti bianchi e colletti blu. Separazione che poi porta, inizialmente è una separazione teorica, ma poi ovviamente, come accade sempre, diventa una separazione pratica. Tant'è che coloro che progettano se ne vanno proprio da un'altra parte. Quindi c'era già stato questo primo processo con l'industrializzazione, che era un processo per i tempi assolutamente sconvolgente, ovvero sia di spazi che erano adibiti solamente a una funzione. Perché nel lavoro premoderno gli spazi erano spazi confusionari, cioè tu lavoravi con l'artigiano, vivevi a casa dell'artigiano, dormivi con la famiglia dell'artigiano, non c'era lo spazio del lavoro e lo spazio di vita, era un tutt'uno. Con la fabbrica già la prima separazione c'era, la fabbrica funziona solo per lavorare, non è che poi campa lì, tant'è che le città crescono esattamente per quello ovviamente, no? I famosi quartieri dormitorio, l'inizio delle periferie, tutto quello che ha a che fare con i problemi con cui ci confrontiamo oggi noi nasce lì, nella prima separazione, per la quale lo spazio del lavoro non è lo spazio di vita. Dopodiché all'interno di queste fabbriche si operano ulteriori divisioni, per cui la parte che produce sta da una parte e la parte che pensa sta da un'altra, possibilmente lontano, in mezzo al verde, con i vetri, tutte queste cose belle che conosciamo, mentre tu nella fabbrica stai lì e continui a stare nella fabbrica, che ti piaccia o meno, e via discorrendo. Quindi è chiaro che posto questo, poi è chiaro che è più facile, quando la tecnologia lo consente, che questa parte produttiva venga spostata dove capita, perché non c'è più una logica che la lega a qualcosa. È semplicemente una collocazione spaziale, finché non puoi farne a meno te la tieni lì, come finalmente la puoi spostare, la porti in Cina, la porti a Taiwan, la porti in Slovenia, la porti dove ti pare, che tanto a te non ti interessa, no? Di fatto quelli sono i buoi, come diceva appunto il nostro simpatico Taylor. E quindi allora la pratica appunto tayloristica è una pratica di divisioni, e queste divisioni ovviamente al di là di questo come proseguono, perché la divisione è un'altra cosa come la burocrazia, si autoalimenta, si ferma mai, quello è il dramma della questione, no? Vi dicevo il tempo, poi mi sono dimenticato tanto per cambiare, ma la burocrazia, tanto per farvi un esempio, perché vi dicevo che è cancerosa? Perché continua a creare regolamenti e a complicare quelli esistenti, perché non ha altro senso altrimenti, cioè, poi di a un certo punto ok, abbiamo organizzato tutto, andiamo a casa, no, non si può fare. Quindi a un certo punto il Bauman di prima ci racconta questo terribile aneddoto, per il quale nel 42 o nel 43, quando non c'era più un ebreo a pagarlo oro in giro per le cose, nasce questo ennesimo regolamento che proibisce agli ebrei di fare tutta una serie di cose: non possono andare dai barbieri dove vanno gli altri, non possono partecipare alle squadre di calcio, non possono, ma non c'erano più, già non c'erano più, non so se vi rendete conto della questione. Era semplicemente perché una volta che cominci poi devi continuare, e quindi devi mettere un obbligo, e questo obbligo poi lo elabori meglio. Allora, a seconda che tu sia questo, devi fare 1, 2, 3, e poi dopo all'interno di quella classe, a seconda che tu sia A, B, C o D, devi fare 1, 2, 3, 4, 5, ed è inevitabile che sia così, perché il burocrate trae il suo senso da questo. Capite? Che fa il burocrate se non regola? Quindi la regolazione poi ecco perché diventa la gabbia d'acciaio, perché a un certo punto, dopo che tu hai dato la prima il primo inquadramento che potrebbe pure andare bene, poi dici ok, vabbè, mo, arrivederci, è stato un piacere, ci sentiamo l'anno prossimo, intanto noi andiamo in vacanza, no? Devi continuare a fare qualcosa, e questo qualcosa vuol dire continuare a complicare quello che hai già definito e creare altri regolamenti, creare altri barzelli, articolarli in modo diverso, rimodificare tutte le percentuali in modo che almeno, ecco, e questo è il punto. Capite? E la divisione è uguale, perché la burocrazia è una forma di divisione. Quindi la divisione ci dice che Taylor non si limita a dividere il lavoro tra manuale e mentale, ma il lavoro manuale lo comincia a dividere in tanti piccoli sottolavori, in tanti gesti essenziali, in tanti gesti primari. Così lo stesso lavoro che veniva fatto da una persona inizialmente, poi viene fatto da 11 persone, da 13 persone. Conviene? Sì, il dramma è esattamente questo. Da un punto di vista quantitativo conviene. E ci sono delle ricadute. Comincio da quelle positive, tanto per fare quello che in qualche misura non è proprio troppo partigiano. Dov'è Taylor? È in America, negli Stati Uniti, agli inizi del XX secolo. Che succede in America, negli Stati Uniti, agli inizi del XX secolo? Che succede? Ellis Island, arriva un sacco di gente, il Titanic, arrivano masse di persone che non è che siano proprio le più qualificate del pianeta, mettiamola così, no, una delle ricerche fondamentali in sociologia sono le famose lettere dei contadini polacchi, che vi garantisco di una pesantezza, è terrificante, però ecco, ci arrivano contadini polacchi, contadini siculi, contadini veneti, gente dalla Bielorussia, cioè tutta gente che non sa nulla, ragazzi, parla lingue che non conosce nessuno. Quindi c'è un serio problema, perché c'è veramente un problema di quantità opposto alla qualità, c'è una montagna di gente alla quale non si sa cosa far fare, perché non te capiscono. Quindi dovresti tenerli là, insegnargli la lingua, insegnargli il mestiere, figurati in America quanto questo possa essere concepibile. Quindi Taylor ha un problema che è concreto e lo risolve.
È un po' il problema che abbiamo oggi.
Gli se può dire assolutamente niente, per molti versi lui lo risolve. Perché? Perché crea un sistema di lavoro che è talmente elementare che lo può fare il contadino polacco, lo può fare il vaccaio maremmano, lo può fare chiunque, senza sapere la lingua, senza sapere niente di macchine, senza aver mai visto una macchina in vita sua, in generale. Lo metti là e gli fai fare così. Fine. Quindi questo bisogna dargliene atto. È una risposta efficiente ed efficace ha un problema enorme, perché altrimenti tutti questi non si sarebbe saputo cosa fargli fare, no? Tant'è che poi ci sono altre risposte, che sono quelle della mafia, le organizzazioni criminali, gli irlandesi, tutto quello che volete, perché quelli che non riuscivano a rientrare nonostante tutto in questa cosa si organizzavano per conto loro e ovviamente si organizzavano in modi disfunzionali, chiamiamoli così. Però Taylor riesce a far sì che invece generazioni intere di persone che altrimenti non avrebbero avuto alcuna chance possano sopravvivere, guadagnarsi il pane, entrare pian piano, integrarsi lentamente, se ci riescono, cosa poi non è accaduta, ma vabbè, quello non può essere sempre tutta colpa sua, insomma. Quindi c'ha un senso la questione tayloristica, assolutamente un senso. Il problema è che i costi sono enormi. E che oltretutto, come vi ripeto, diciamo, questo è un modo per rispondere al problema, ma non è, diciamo, che, come dicevamo prima, è importante lo scopo per il quale fa le cose. Non è che Taylor lo fa perché così riesce a salvare e a dar da mangiare a queste cose. Quello è una conseguenza. Assolutamente sì, ma il grande problema di Taylor è quello che così facendo riesce a ribaltare i rapporti di potere in fabbrica. Perché? Perché quando 11 analfabeti possono fare un lavoro, quello che finora sapeva fare quel lavoro non vale più niente. E quello era quello che invece riusciva a ottenere le cose, perché l'artigiano che sapeva montare la macchina te poteva dire: allora, se vuoi io continuo a lavorare, me devi dare 1, 2, 3. Rapporti di potere, i rapporti di classe all'interno delle industrie, i rapporti di lavoro sono rapporti di potere. Se tu hai qualcosa da dare, ottieni. Se non hai niente da dare, non ottieni. Non è casuale che in America i sindacati siano, come dire, tutt'altra cosa rispetto ai nostri. Sono questo perché? Perché c'è stato Taylor, perché lì non c'era più modo di ragionare dicendo allora noi famo sciopero. A parte c'erano i Pinkerton e tutta un'altra serie di questioni che non è opportuno prendere in considerazione. Però è ovvio che in una situazione come quella, se 10 avessero detto noi non vogliamo più lavorare, c'erano altri 100 fuori dalla porta che loro avrebbero potuto lavorare sì, perché morivano di fame. Quindi c'era un'enorme offerta di lavoro, tale per cui non c'era modo di recriminare su nulla, te dovevi piacere quello che ti davano. E oggettivamente Ford non se ne approfittò da un punto di vista economico. Avrebbe potuto pagargli la metà, sarebbe andato bene uguale, però non lo fece. Io li pago $5 loro e fanno quello che dico io. Stop! Che è un modo di vedere le cose, perché poi ognuno discute o meno, però ripeto, il problema è che le conseguenze psicologiche, le conseguenze spirituali, le conseguenze di equilibrio mentale erano abbastanza catastrofiche, nel senso che appunto tu fai per 8 ore lo stesso lavoro e poi ne parliamo, no, lo stesso gesto, non lo stesso lavoro, perché lo stesso lavoro puoi pure farlo, ma lo stesso gesto esce e se ne automa, no? Tant'è che c'era Charlie Chaplin che andava in giro e continuava a fare così in mezzo alla strada perché ormai era entrato nell'ottica e non se ne poteva più. Tempi moderni è un atto d'accusa contro il terrorismo formidabile, ovviamente, perché? Perché chiaramente non tiene assolutamente in considerazione la qualità del lavoro che propone, la qualità del lavoro che offre, non è una variabile. L'operaio, dimmi.
Dico, oggi non è un vantaggio che le macchine abbiano sostituito questo tipo specifico, parlo di lavoro, per esempio.
Vogliamo parlarne con quelli che non mangiano più?
È quello.
Capito, è sempre lì il problema. Cioè, se a questi fosse stato offerto altro, io non ci troverei niente di male, che è ovviamente l'argomento per il quale è viva l'automazione. Ma questo vuol dire che, no, se tu vai a vedere i saldi, tra i posti persi e i posti nuovi non c'è mai equilibrio. Sono sempre di più quelli persi. Quindi da qualche parte i conti tornano. Perché, ripeto, è ovvio che storicamente, di nuovo, devi essere contestuale. In quel contesto, più di questo, difficilmente, probabilmente, si sarebbe potuto fare.
Questo. Ad oggi,
cioè. No, beh, oggi questo non, fondamentalmente qui non succede più. Parliamo di quello che succede nelle zone appunto a nuova tassabilità, le zone di libero scambio all'est, eccetera, eccetera. Lì probabilmente stiamo perfino peggio di questo, perché si sentono servizi su gente incatenata, gente che non può andare in bagno. Insomma, diciamo che applicano questi criteri in modo esponenziale per certi versi. Per noi questa cosa, per molti versi, si è risolta, ovviamente, però il problema, come diciamo, rimane, nel senso che appunto Taylor crea una strategia di lavoro che è solamente quantitativa e che non prevede di per sé nessun tipo di miglioramento per coloro che partecipano al lavoro stesso. Sono ingredienti. Non è casuale che noi ne parliamo di risorse umane, a me è una delle definizioni che aborro in assoluto, perché vuol dire equiparare l'uomo alle macchine, l'elettricità, le strade, no, noi saremmo altro. Però quando parli di risorse umane, che tu lo voglia o meno, questo stai dicendo. In tutto questo quadro di cose ci stanno pure gli uomini, e usiamoli, no? Però insomma, ecco, non è che non la trovo una strategia verbale particolarmente vincente. Ora, dicevamo che invece ci sono tutta un'altra serie di questioni che pian piano emergono. Allora, diciamo che arriviamo nel secondo dopoguerra. Per un lungo lasso di tempo Taylor è di fatto l'unico ispiratore sensato, l'unica fonte di orientamento organizzativo industriale che viene messa, che viene presa in considerazione in America. La tecnologia americana, le fabbriche americane sono ovviamente un'enorme parte del potenziale bellico con cui noi vinciamo la guerra, per cui tutto sommato ci possiamo anche stare. Però, come tutte le cose, anche qui, no, pian piano, si accumulano una serie di problemi che non erano stati intuiti inizialmente. Si accumulano una serie di problemi che hanno a che fare col lento saturarsi del mercato, perché è chiaro che all'inizio, come dire, la massima produzione è quella più auspicabile, perché entrano in gioco delle economie di scala per le quali, come sapranno gli economisti, il famoso costo marginale diminuisce fino a certi quantitativi di produzione, insomma tutta una serie di questioni per le quali si produce tanto. Si produce tanto, e produrre tanto funziona finché c'è un mercato libero, vergine, in grado di assorbire quello che tu produci senza particolari problemi. Questa cosa però non è che può durare in eterno, come ci siamo poi accorti evidentemente, quindi cominciano a porsi una serie di problemi, ovvero sia, tanto per dirne una, l'immobilizzo di risorse, perché vuol dire che la produzione delle catene di montaggio tayloristiche fordiste, prima di essere smaltita sul mercato, deve star ferma per un certo lasso di tempo, e sono soldi che tu hai già speso. E non solo li tieni fermi perché li hai prodotti, ma li devi anche accudire e li devi pure sorvegliare. Quindi ti costano una fortuna, in ultima analisi. No? Tutto sto magazzino sulle spalle diventa qualcosa che piano piano crea delle grosse difficoltà. Dopodiché, ancora, devi spendere per venderlo. Perché piano piano, con Ford, prima c'è solo Ford, poi cominciano gli altri. No? Tutti i vari colossi di Detroit, l'era d'oro della macchina americana, eccetera, eccetera, tutti questi cominciano anche loro a produrre, e quindi chiaramente il mercato si restringe, i produttori aumentano e diventa sempre più difficile vendere quello che produci. Inizia il marketing, evidentemente, e so costi, pure quelli, ovviamente. No? Quindi, quando nel secondo dopoguerra arrivano degli ingegneri giapponesi per questo nuovo clima che si era instaurato dopo le bombe atomiche e via discorrendo, a studiare i processi produttivi americani, si rendono conto che questi processi produttivi americani potrebbero essere migliorati, effettivamente. No, ci sono delle cose che lasciano parecchio il tempo che trovano, bisognerebbe correggere un sacco di punti, eccetera. E poi nel frattempo, ovviamente, con lo sforzo bellico c'era stato un enorme miglioramento tecnologico, che però né Taylor né Ford avevano messo a regime. Voi saprete che le macchine americane fino all'altro ieri consumavano come negli anni 40. In America la benzina non costava niente e quindi potevano tranquillamente continuare ad andare a galloni e galloni, ma dal punto di vista ambientale, per esempio, non era una buona idea, come si è poi dimostrato, no? Però questo non lo sapevano al tempo, per cui perché dovevano porsi il problema? E cosa le vendevano? Arrivederci e grazie. Dopodiché arrivano giapponesi, e i giapponesi cominciano a fare delle cose che per gli americani sono problematiche, cominciano a ragionare in altri modi, cominciano ad applicare la tecnologia in altri modi, cominciano a rendere flessibili le catene di montaggio, cominciano a ragionare per hub di produzione e per snodi tecnologici, quindi con lo stesso pezzo si fanno più cose. La catena di montaggio taylorista non è una catena di montaggio flessibile. E non solo, ha un ulteriore problema. Non c'è nessuno che la controlla, perché per definizione la forza lavoro non è in grado di controllare ciò che sta facendo, non lo sa. No. Quindi un altro dei costi tayloristici è che tu devi fare delle indagini di qualità ex post a campione. E se per caso trovi una partita che è andata male, la butti tutta. O la vendi da qualche altra parte. Esatto. E so costi. No? Come vedete, il non aver investito nulla sulla forza lavoro torna. No? Lì per lì conveniva, poi alla lunga ti accorgi che tutta sta convenienza non c'è. Perché? Perché a te, alla fine, il prodotto costa molto di più che non a Suzuki o a quelli che stanno facendo, Toyota in particolare, tant'è che il nome della filosofia ulteriore organizzativa è toyotismo, come c'è il fordismo da parte, abbiamo il toyotismo di qua. Quindi chiaramente il problema è completamente diverso, e sappiamo pure che ad oggi ancora non è stato superato, tant'è che l'industria americana è sotto scacco da tempo. Sono molto più i giapponesi, che peraltro hanno avuto altre crisi nel frattempo, ma per carità, ovviamente tutto cambia, però diciamo che il predominio, l'età d'oro della macchina americana finisce intorno agli anni 60, quando appunto i giapponesi si cominciano a fare due conti e dicono: sai che potremmo, non solo, ma i giapponesi scoprono anche i risultati di un lavoro di studio che stavano facendo degli americani, i quali tutto sommato non erano molto d'accordo su questa idea di Taylor, che ovviamente aveva delle conseguenze anche ambientali, no? Se dal punto di vista di Taylor l'operaio era un bue e tu compravi la sua forza lavoro, non è che te dovessi stare a sbattere, dargli un ambiente piacevole, curare il tempo che passava, la qualità della luce, no? Tutte queste cose dal suo punto di vista erano assolutamente tutte cazzate, come probabilmente l'avrà definito. Mentre un tale Elton Mayo, che è il fondante, diciamo, della scuola delle relazioni umane, era di tutt'altra opinione, diceva: secondo me l'ambiente ha delle ricadute anche sulla produttività. Cioè, se diamo loro un ambiente più piacevole, e qui non l'abbiamo ancora capito, sebbene siano passati 70 anni, probabilmente la performance migliora. Facciamo una ricerca. E arriviamo alle memorabili ricerche alle officine Hawthorne, che non sono quelle, quella è un'immagine raccattata su internet, non c'erano le immagini della Isma. Cosa sono le ricerche sulle officine Hawthorne? Sono l'istituzione di due gruppi sperimentali, uno sperimentale e uno di controllo, ai quali vengono o non vengono modificate le condizioni ambientali. E parliamo di illuminazione, parliamo di temperatura, non parliamo di cose, no, non è che ci sono le aromaterapie, no. I suoni zen, no, parliamo semplicemente, fa un po' più di luce, un po' meno luce, un po' più freddo, un po' meno freddo, eccetera, eccetera. Allora, cosa si aspettava di ottenere Elton Mayo, secondo voi? Quali sarebbero stati i risultati attesi da questo esperimento? No, vabbè, tu lascia aperto.
Che se l'operaio stava meglio, il suo ambiente avrebbe prodotto di più.
Ok, e quindi nei termini della produzione dei due gruppi, cosa avremmo dovuto riscontrare?
Quantità e qualità.
Esatto. Quantità di prodotti di lavoro. E
di chi rispetto a chi?
Rispetto a chi lavorava in situazioni peggiori.
Ok, il gruppo di controllo ovviamente è esattamente questo, serve esattamente a questo. Tu prendi 20 persone e le fai lavorare in un modo, 20 gli cambi il modo e vedi qual è l'output della cosa. Bene, il problema è che invece entrambi i gruppi aumentano significativamente la produttività. E i ricercatori hanno un problema, non gli tornano i conti, perché ovviamente ogni ricerca, no, parte da presupposti, ha delle aspettative anche per quello che verrà, e quando poi i conti te tornano così tanto, tu dici, oddio, dov'è che ho sbagliato? Perché, no, teoricamente, quelli che lavorano come sempre dovrebbero lavorare come sempre. I nostri ricercatori sono un tantino più furbi della media della questione e si dicono, allora, cos'è di fatto che è cambiato per entrambi?
Erano controllati.
No, non erano controllati. Era l'attenzione. Entrambi erano oggetto di attenzione. Quindi, bing, ping, come si dice? Allora, non è un problema soltanto ambientale, e quello potrebbe esserlo, ma è di riconoscimento. Eccolo il punto centrale. Se tu manifesti interesse nei confronti di qualcuno, quel qualcuno si sente più motivato e lavora di più. Lavora meglio.
È un'interazione.
È un'interazione. Per Taylor è chiaro che il discorso che orienta Taylor è questo. Pago, pretendo, fine. Io rimango io, tu rimani tu, tutti tranquilli. Meglio invece ci mette davanti al fatto che non è vero, perché il problema è che se io manifesto interesse nei tuoi confronti, tu sei gratificato perché ne hai bisogno e di conseguenza lavorerai meglio e ovviamente questo agirà su di me perché manifesterò ancora più interesse nei miei confronti e ti dirò pure, oh, mazza, sei bravo. E quando mi dirai sei bravo, io sarò fantasticamente preso dalla questione. Adorerò tutto quello che fai e mi darò per tutta la vita alla tua azienda. Tant'è che la filosofia giapponese, che ovviamente si sposa a delle peculiarità culturali che non possiamo andare a vedere nello specifico, ma è quella dalla culla alla tomba. Le grandi aziende giapponesi trattano i propri componenti come fossero membri di famiglia. E quindi si prendono cura delle loro famiglie, della loro salute, dei propri figli, dell'educazione dei figli, delle vacanze che non fanno e via discorrendo, tant'è che a un certo punto hanno dovuto cominciare a chiudere aziende perché sennò non andava in vacanza nessuno. Però, ripeto, è una peculiarità giapponese. No, questa non la possiamo prendere come a titolo, però l'idea era esattamente quella, il senso di appartenenza.
Olivetti.
Sul quale stiamo lavorando, giusto appunto, perché era la visione, esatto, la visione che, come facciamo? Avevamo fatto noi, abbiamo fatto con i distretti, abbiamo fatto un sacco di volte, che però non riusciamo a fidarci di noi stessi, continuiamo a pensare che gli americani siano più bravi, che devi fare? È un problema eterno questo.
C'è un altro inciso qua, programma 101. Il computer l'abbiamo inventato noi.
Esatto,
prima
ci hanno mandato loro.
Sì, che non lo so. L'abbiamo inventato tutto noi, ragazzi. Voi non avete idea. Io tendo a evitare perché poi sembro un nazionalista e non voglio minimamente sembrarlo perché questi tempi, figuriamoci. Però dalla banca all'amore per le cifre è tutta colpa nostra. Adesso, Sì, sì, no, c'è niente da fare. Come diceva, no, diceva Woody Allen in un film, dice: non so se potrò perdonare gli italiani di aver inventato le banche. Le banche le abbiamo inventate noi, a Firenze. Tant'è che la famosa questione della bancarotta si chiama così letteralmente, perché quando uno di questi finiva, non riusciva più a essere all'altezza dei suoi, gli spaccavano il tavolo in testa. Quindi se è andato in bancarotta vuol dire che ti hanno rotto il tavolo in testa perché erano incazzati neri, eccetera, eccetera. Ma abbiamo fatto noi. Non solo, ma secondo nuove ricerche, il germe della nostra ossessione per i numeri, quindi i dati, la quantofrenia, la statistica e tutto, parte dai mercanti genovesi quando hanno messo a punto per la prima volta i registri a partita doppia. Quindi pure lì è colpa nostra pure quella. Ma vi dirò di più, la Royal Society, di cui tutti tessono le lodi e che è la protagonista della rivoluzione scientifica, viene dopo l'Accademia del Cimento, che abbiamo fatto noi. Voi forse non ve ne rendete conto, ma senza di noi il mondo non sarebbe questo. Perché noi eravamo la radice di tutto quello che succedeva. Cioè tutti gli altri venivano qui a imparare. Non so se lo sapete, quelli che parlano del turismo, ma perché si chiama turismo? Vedi? Le cose che andrebbero sapute. Turismo nasce da Grand Tour, che era il giro d'Italia che facevano i figli dell'aristocrazia di tutto il mondo quando diventavano grandi. Ed era mandatorio, cioè tu diventavi adulto e venivi a fare un viaggio in Italia. Perché se no non saresti stato in grado di vivere nel bel mondo. Io me incazzo quando ci penso come una bestia. Apro un giornale e me incazzo perché poi vedi quello che succede adesso e pensare che eravamo quelli. Capite? Voi andate in un qualunque museo del mondo e trovate Villa d'Este, i Faraglioni dei Capri, e tutto il resto, perché tutti gli artisti del mondo venivano qui, perché la luce che c'era qui non c'era da nessun'altra parte. La cultura che c'era qui non c'era da nessun'altra parte. Siamo noi, Santa Madonna. Ecco. Quindi
ci ha rovinato.
Non lo so che è che ci ha rovinato, certo che è una cosa che non riesco a farci i conti. Quindi Grand Tour, questo, il gran giro, no? Venivano, partivano con le lettere, andavano a trovare tutti i potentati, e da lì poi è diventato il turismo. Ed è diventato quello che è diventato adesso, su cui si può estensivamente discutere. Però comunque, no? La grandissima parte di quello che accade nel mondo, colpa nostra. O fortuna nostra, merito nostro, vedete un po' voi. Insomma, sulle banche i numeri ho qualche difficoltà. E dunque, che dicevamo? Sì, il senso d'appartenenza che diventa quindi una componente centrale del processo di educazione, professionalizzazione, socializzazione della forza lavoro. Ovviamente abbiamo detto che secondo queste nuove questioni la linea di costruzione, la linea di montaggio diventa flessibile e si adatta alle richieste del mercato. Esiste una cosa che si chiama just in time, altrimenti detta JIT come acronimo, perché ormai senza acronimi non campiamo più, che è un modo per risolvere uno dei problemi che abbiamo appena visto del taylorismo, no? Se tu vuoi fare in modo che non ci siano immobilizzi di capitale e vuoi minimizzare il magazzino, produci quanto basta, quindi hai delle tecnologie che ti permettono di non produrre quantitativi enormi che poi devi per forza smerciare, ma produrre i quantitativi che le tue indagini sul mercato ti hanno consentito di ritenere probabili, richiesti probabilmente sul mercato stesso. Una cosa che normalmente non vi viene detta in questi casi è che evidentemente ci sono delle, parallele iniziative di manipolazione del mercato dei consumatori che in qualche modo consentano di avere questi dati, perché non è che tu da punto in bianco c'è qualcuno a telefono, ok, ci servono 50.000 frigoriferi, pie e parti, no? Quindi è chiaro che insieme a queste strategie si cominciano a modificare, anche se comunque lo erano già da prima, le strategie del marketing in chiave di, come dire, soppressione delle capacità critiche dell'acquirente e verso una sua potenziale, non ti preoccupare, verso una sua potenziale manovrabilità. E questo è qualcosa che già succedeva negli anni 20. I primi che avevano cominciato a porsi il problema avevano detto: a noi servono degli acquirenti manipolabili. Perché è ovvio che tutta la produzione, tutto questo discorso si regge soltanto su cosa? Su delle proiezioni affidabili, dei numeri fondati, perché altrimenti tu, qualunque cosa faccia, o la catena di montaggio fordista o quella flessibile, se produci cose che non servono a nessuno, te dà in faccia. Per cui il tuo problema è o fare in modo che qualcuno le voglia, da prima, oppure in qualche misura trovare dei sistemi perché una volta che le hai prodotte qualcuno se le voglia accattare. E qui ci sarebbe creare un bisogno, esatto, non solo, creare un desiderio, perché il bisogno si soddisfa, il desiderio no. Su questo purtroppo non facciamo in tempo adesso a tornarci, se domani finiamo prima e a qualcuno interessa ricordatemelo, però è un'altra lezione, quindi non la posso fare. Però il problema è esattamente questo. Un libro molto bello per soprattutto le economiste probabilmente è I persuasori occulti di Vance Packard, che è un testo degli anni 50, dove Vance Packard, che è uno dei primi sociologi che si occupano di questo discorso, analizza una serie di comportamenti, di strategie, di effetti delle strategie, no? Perché appunto si comincia a rivelare come tutto l'insieme del processo di vendita sia uno strumento di vendita. Nasce il concetto di filiera, tant'è che nel taylorismo, nel fordismo esiste il concetto di filiera più che l'azienda che produce, no? Perché, e questa è anche quella che chiameremo poi qualità totale, anche se, ripeto, il termine qualità è utilizzato in modo un po' così discutibile. Perché? Perché chiaramente vediamo, ci accorgiamo del fatto che la produzione sì è importante, ma è importante anche il modo in cui viene presentato e costruito l'immagine dell'oggetto che verrà venduto, è molto importante il modo in cui si comporterà colui che lo vende, quindi il famoso front end, l'ultimo della catena, quello che fa il rappresentante delle macchine, quello americano con il famoso pupazzo che sbatte nel vento, quello alto, no? Tutti i criteri, è altrettanto importante, perché tu puoi produrre una macchina meravigliosa, ma se non curi quella fase, non curi la comunicazione, non curi il resto, te la dai in faccia. E gli hacker stanno a zero, perché poi nel frattempo chiaramente la concorrenza è diventata globale, no? Ricordiamoci che tutti i vari processi tecnologici e progressi tecnologici rendono più complesse le questioni, non le semplificano. Quindi mentre prima c'erano soltanto gli americani, poi c'erano i giapponesi, poi sono arrivati i coreani, poi sono arrivati i tedeschi, poi siamo arrivati noi. E quindi, no, per riuscire a vendere queste benedette macchine comincia a diventare complicato. Però è ovvio che l'altra questione che c'è sotto questo è anche quella del fatto che non ti conviene fare cose molto bene, perché poi non le rivendi. Se tu fai una macchina che funziona benissimo e dura 10 anni, perdi un cliente per 10 anni e non si può fare. E il bello della cosa è che il discorso dell'obsolescenza programmata è un discorso che viene fatto allo stesso tempo nel quale si parla di qualità, e fa a cazzotti col discorso della qualità, perché tu mi stai dicendo che mi stai vendendo una cosa che durerà meno di quella che sto buttando. Io sono andato a comprare la lavatrice da poco e gli ho detto: ma questa c'ha 15 anni, che quando se lo sogna che la prossima gli dura 15 anni? A faccia del progresso, no? Come si dice, magnifico, molto bene, perfetto. È tutto così, io sono stato nel commercio per anni, quindi la so, io mi ricordo l'autoradio, tanto per farvi un esempio, che non ci stanno più, per cui come vedete parliamo di cose scomparse, ma le vecchie autoradio che vendevo quando ero giovane, che erano le Kenwood, le Pioneer, no? Queste pesavano tipo 5 kg, c'avevano dei diffusori di calore dietro che erano dei blocchi di ghisa, non le spaccavi manco a cannonate, mano a mano che andavi avanti. Prima c'era il catalogo dell'89, poi il catalogo della primavera-estate 91, autunno-inverno 91, poi il catalogo dei primi 3 mesi dell'anno del 94, e mano a mano le autoradio pesavano sempre meno, erano sempre più di plastica, si rompevano, era una meraviglia, una bellezza, il progresso. Come vedete, i fondamenti stessi del discorso del progresso si contraddicono da soli, perché al progresso la qualità non conviene, e quello è il problema, non conviene a nessuno la qualità. Parlavamo con lui prima delle strade dei romani, le strade dei romani ancora ci girano, ma erano fatte per durare, fine, nessun problema. Qui io ogni volta che vengo le 45 in cantiere infinito, non riesco mai a vedere un momento in cui cammino normale, c'è sempre qualcosa per inquadrare. E tu gli vorresti chiedere... E come mai? Eppure, no? Perché sennò poi non ci rimetti più le mani. Che questo è il problema della roccia, no? Quando... Dimmi.
Lavorare adesso sulla qualità può invertire la rotta, cioè nel senso in un periodo dove c'è tanta quantità. Andare a lavorare sulla qualità, cioè può essere l'arma vincente?
Allora, per certi versi sì, perché qui bisognerebbe fare tutto un ragionamento di sociologia dei consumi che purtroppo non vi posso fare, ma il punto centrale, come dicevamo prima, è bisogna chiedersi perché tu compri. Nella grandissima parte dei casi tu non compri perché ti serve quello che stai comprando. E questo è il grande problema. Ed è il modo in cui sono riuscito a risolvere il problema del consumismo, perché è ovvio che all'interno del ciclo produttivo è chiaro che il consumo diventa una parte centrale della questione, no? Però tu venivi da una cultura nella quale non si consumava così tanto. No, dicevo ieri a lezione, ve lo dico anche a voi, a fine dell'Ottocento, negli Stati Uniti le famiglie producevano il 95% di quello che consumavano. Producevano le famiglie. Vuol dire che tu compravi il vestito della festa, qualcosa, ma non c'era sto commercio come oggi, no? Il commercio come oggi è un altro modo per renderti dipendente se lo guardi da un certo punto di prospettiva, no? Perché tu ormai non sei in grado di fare più niente. Tutti quanti dicono, ah, noi se mi riportassero indietro nel futuro, ecco, dimmi che faresti tu se ti riportassero nel 400. Gli dicevi, io vengo da un tempo in cui c'erano i cellulari, facceli vedere. Sapresti rifargli una penna a sfera? Io manco quella io dovrei rifare. Faremmo delle figure da pairacottari, perché loro sapevano poco, ma quello lo sapevano fare. Se sapevano costruire una casa, sapevano cucire i vestiti, sapevano cucinare, sapevano raccogliere, distinguevano le erbe. Un sapere enorme che noi abbiamo buttato nella pattumiera, perché tanto ci sono gli supermercati e tutto quello che ti pare, e poi ogni volta che vai a vedere i Walking Dead ti accorgi che se succede qualcosa, mo non saranno gli zombie, ma qualunque cosa accada, tu sei totalmente inerme e totalmente inetto. Poi per certi versi li capisci i survivalist americani. Perché saranno esagerati, avranno tutti i problemi che volete, lasciamo da parte i razzisti, perché ci sono pure quelli che non sono razzisti. Però hanno un punto, perché quelli, se succede qualcosa, campano. E vi dirò di più, quando ero piccolo, una delle prime cose che feci, mi andai a fare un corso sulle erbe selvatiche commestibili. Ancora lo so, se io dovessi, alle brutte, mi butto in un campo e sopravvivo. Non sarà piacevole, però le conosco le erbe che posso mangiare. La grandissima parte della gente no. Capito? I nonni, vabbè, ma noi poi, voglio dire, tutto questo per noi è ancora più complicato, perché è successo tutto quanto l'altro ieri praticamente. Cioè, voi tenete presente che quello che si preoccupava della fine della crisi della cultura contadina era Pasolini, eravamo negli anni 70, cioè l'altro ieri. Per noi è una cosa che proprio tutto questo ci è arrivato addosso, ci ha completamente rincoglionito. Infatti i risultati poi, giusto appunto, anche li vediamo. Lasciamo, te prego, no. No, per favore, manteniamo un'oasi tranquilla, perché non gliela faccio. Però è chiaro che è tutto connesso, capito? È tutto connesso. Quindi,
chiediti una cosa, Davide.
Come no?
Nei tuoi studi hai visto che da noi arrivano le cose negli Stati Uniti con 20 anni di ritardo?
Sì.
Io sono un amante dei telefilm americani, cioè quello che loro avevano lo abbiamo noi 20 anni dopo.
Sì.
Ora loro stanno chiudendo i mall, i supermercati. Noi li stiamo aprendo tutto spiano.
Ma stiamo smettendo pure noi, perché hanno capito pure qui che non è aria, però sempre in ritardo ovviamente.
Arriviamo con 20 anni di ritardo.
Oh, no. E la tragedia, Leonella, buonasera. Ci stavo facendo quattro chiacchiere in simpatia.
Scusate, ma